Pronto?
Antò?
Chi è? Chi parla?
David Parenzo.
Oh, ciao David, come
stai? Mari Mortaccia, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo.
Quando?
Quando vuoi.
Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2.
No, ma due secondi.
Facciamo due minuti adesso, ma quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi
no, mi sto per te, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente.
Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa visto di Tajani.
Ma come sto vestito? Prova a richiamare fra 10 minuti.
Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito.
Allora fatteli cazzi tu, no, vaffanculo.
Ti pare che uno stia...
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Oh no, Miss Rosella, essere orologio di Mister O'Hara.
Prendilo per suo ricordo, papà te l'avrebbe dato.
Voi non regalare niente a nessuno, Miss Rosella. Dovere vendere cose preziose per pagare tasse.
Credi che venderei questo orologio?
Tu aver avuto tanto coraggio, tesoro, dover seguitare ancora, pensare tuo padre come essere un giorno.
Non posso pensare a papà. Non posso pensare ad altro che a quei $300.
Non serve pensare, Miss Rosella. Nessuno avere tanto denaro. Soltanto nordisti e briganti avere soldi oggi.
È vero che noi neri, che siamo in minoranza, noi siamo sempre stati trattati male.
Abbiamo ancora con questo vittimismo. Ancora, basta con questo vittimismo.
Non siamo stati noi a venire in Europa. La schiavitù, la colonizzazione, da dove arriva?
La schiavitù. Ma che c'entra?
Siamo stati noi a chiamare i bianchi europei a dire venite in madre a colonizzarsi e voi fascisti di merda che tu sei.
Ma tu sei fascista, sei tu un fascista. Tu sei un fascista, chiaro? Sei tu il fascista.
Sei tu il fascista. Deve essere pezzo di merda che non sei altro.
Mussolini non posso essere.
Figlio di Mussolini deve essere. Tu adori Mussolini, pezzo di merda che non sei altro.
Sei un criminale, Mussolini è un criminale fascista, ma che vuoi da me?
Pezzo di merda che non sei altro. Tu sei il marchettaro.
Sembra la fine del mondo, ma mi calma.
Tu sei il marchettaro.
Mi chiedono in che lingua sogno. Che domanda.
Pezzo di merda che non sei altro.
Ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me.
Cosa?
Ti prendi gioco di me? Bella atmosfera.
Che ci azzecca Laura Boldrini.
Uccidere il muta.
Chi è sto George Floyd?
Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time.
Laura Boldrini.
Bella atmosfera. Yeah. Ti prego non mi uccidere il muta.
L'hanno detto alla zanzara perché dicono cose inesatte.
Matteo!
Da casa Parenzo, David e Natania Zevi avvengono anche cose belle nella vita.
La presenza del ministro, al di là della sua disponibilità e cortesia, è frutto della democrazia parlamentare.
Mi scusi, onorevole Lupi, onorevole Sgarbi, deve indossare correttamente la mascherina. Non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente, deve indossarla, ha capito? Non sugli occhiali. La richiamo all'ordine per la prima volta. Dopo la seconda c'è l'espulsione dall'aula. Indossi correttamente la mascherina, chiedo anche l'aiuto dei questori, per favore.
Dica, parli, dica.
No ragazzi, allora ho passato qualche giorno con mia nipote e vediamo che cosa ha imparato in questi giorni. Allora, Mauro?
Da Mantova.
Ma è ebreo!
Paco?
Da Belluno.
Vergognati, testa di cazzo, guarda che fai altro.
Donato?
Da Varese.
Non minchia su cazzo!
Efebal?
Efebal?
E quando siamo passati dal casello di Carisio?
Voglio ridere, ridere.
E cosa direbbe Freccero?
Naturalmente.
Educazione zanzaresca.
Ragazzi, non ce la posso fare oggi non ce la posso fare, oggi non ce la posso fare, non ce la posso fare. Monterosa 91 20 149 Mailand, lo voglio dire in tedesco, Mailand, credo si dica così, cioè Milano, autoapplauso. Non so se sia già in movimento, ma purtroppo è ancora a Padova. Incredibile dictus. Settimane e settimane senza un cazzo da fare a Padova. Non esce nemmeno da quel portone, da quegli ascensori. Non so che cazzo fa. Assiste in una vita da derelitto, da povera. Non lo vedono nemmeno in giro. Cosa cazzo fai tutto il giorno a Padova? Cosa fai tutto
molto
il giorno
semplice,
a Padova?
Cari amici, buonasera.
Una cosa
cari
pazzesca.
Amici.
Assiste i genitori, vabbè, d'accordo, per carità.
No,
cioè,
no,
va
no,
benissimo,
ma non solo,
per carità.
Figli, ho i tre ragazzi con
che
me.
Che vita, che
e
vitaccia,
sono tornato,
mamma mia, che vitaccia, che vitaccia.
Oggi
che
intanto
vitaccia.
Mi sono svegliato molto presto, ho dato un'occhiata a tutti i più importanti quotidiani italiani.
Penso che avrai comprato
della sera,
anche Libero e la Verità.
La Repubblica,
hai comprato Libero e la Verità.
Corriere della Sera, La Repubblica,
hai comprato Libero e la Verità, hai comprato...
Sto dicendo,
no,
ti sto dicendo.
No, ma hai comprato Libero e la Verità o ti vergogni? O
tutti
ti vergogni.
I più importanti quotidiani italiani, Corriere della Sera, Repubblica,
vabbè,
Il Sole 24 Ore e La Stampa,
vabbè.
Il Fatto Quotidiano.
Hai comprato Libero e la Verità o non ti vergogni
posso
quando vai
confessarti,
all'edicola?
Posso confessarti una cosa?
Sì.
Io lo leggo in alcuni bar a Padova, sì. C'è purtroppo questo giornale,
no,
questi giornali, sì, Libero, li trovi ogni tanto in questi, anche Il Giornale, ma Il Giornale sì. È già più presentabile.
Sì.
Allora io quando vado in questo bar qua vicino a casa, dove so che ce l'hanno perché il padrone appartiene alle destre, è delle destre.
Allora,
e quindi io di nascosto, senza farmi vedere dagli altri,
ti vergogni.
Sì, posso dirti la verità?
Ti vergogni.
Cioè, mi vergognerei di andare in edicola, mi dia per piacere la verità.
Ma perché?
Cioè,
normale, l'altro giorno, quando ero a Padova,
ero all'edicola,
sì, ho visto, ordinato cioè, Libero.
Ero con te, non eri da solo.
Libero,
no, eravamo insieme sicuramente. Eravamo io e te insieme sicuramente.
Vabbè.
Non eravamo da soli,
no, certamente no,
perché abbiamo incontrato
piazza,
un pezzo importante di città.
Ah, non c'è dubbio.
Non mi far
dica,
parlare.
Dica.
Allora ragazzi, siamo ormai all'incredibile. Nel Canton Ticino, cioè qua vicino, una catena di supermercati che si chiama Migros o Migros, non so come cazzo è, non mi interessa, è uguale, ha tolto dei cioccolatini che si chiamano Moretti dagli scaffali.
Vabbè, assurdo,
perché il loro nome evoca il razzismo. Moretti,
vabbè, questo è assurdo,
non è che questo è assurdo, è il frutto della vostra cultura del cazzo.
Ma quale vostra
il
cultura,
frutto
non
della
dire
vostra
stupidaggini
follia. Della vostra follia, il frutto della vostra follia. Sarà una stupidaggine, ma è il frutto della tua follia. È il frutto della tua
vostra follia.
Abbiamo deciso di rimuovere il prodotto dalla gamma.
Ma chi è questo?
L'attuale dibattito, questi signori del supermercato. L'attuale dibattito qui ci ha spinto a rivalutare la situazione. Siamo consapevoli che questa decisione porterà anche a discussioni. No, siete semplicemente degli imbecilli. Non c'è nessuna discussione da fare. Questi cioccolatini razzisti, perché abbiamo anche i cioccolatini razzisti, ma è il frutto della vostra follia, è il frutto delle boldrinate, è il frutto degli inchini, è il frutto degli inginocchiamenti.
Il dramma è che dopo
degli
il dramma è che ci sarà qualcuno che domani su Libero spiegherà con un articolo folle che c'è il politicamente corretto della sinistra, quando qui la sinistra non c'entra proprio nulla,
c'entra
l'idiozia di qualcuno, non c'entra proprio niente.
Intanto ragazzi, io non volevo dire niente, ci sono già alcuni messaggi che sono arrivati, non lo voglio dire ma lo dico, non farmelo dire, ti prego David, non farmelo dire, ti ricordi la rapina al calciatore del Milan l'altro giorno?
Certo, del Milan a Milano.
Io non volevo, l'avevo già anticipato, ma non volevo dire, non me lo fare dire, ti prego. Non me lo fate dire, ragazzi, non mi provocate con queste musichette, non mi provocate.
Ma non c'è
non
motivo,
lo voglio
cosa
dire.
Vuol dire?
Allora, non lo dico, perché sennò sembra.
Ma
se,
non lo dico.
Questi signori erano in due che hanno minacciato e poi strappato l'orologio dal polso di Castileco, giocatore del Milan, sono dei trasfertisti, si chiamano così, trasfertisti. E da dove vengono secondo te questi trasfertisti? Da Modena? Da Bologna? Da Torino? No, amico mio, sono due napoletani, ma io non voglio, ma io non voglio dire nulla, non ce l'ho con Napoli.
Ma cosa vuol dire?
Ma è un fatto, è una, è un fatto o no, questi due signori?
Cioè, tu stai dicendo che i napoletani sono, sono, hanno una specialità che è quella di rubare gli orologi. Questa è la, è la, è questo, tu stai dicendo che questo è il genius loci. Il genius loci è questo. Cioè tu stai offendendo la patria di Totò, di De Filippo,
tra le varie specialità
di De Crescenzo
e le virtù che sono al top del livello della cultura nel mondo, in tutti i settori, c'è anche questa specialità.
Ma figurati,
certo, ma ragazzi, ma
come generalizzi tutto? Ma no. Cioè, quindi tu dici che, fammi capire, quindi tu stai dicendo che la specificità dei napoletani è rubare gli orologi. Questo stai dicendo.
Basta,
non ho altro da aggiungere. Non ho altro da aggiungere.
Io ho detto, ma lo dico in senso positivo.
Marco da Torino.
Lo dico in senso positivo, tra le virtù che ci sono. In giro, tra le virtù che ci sono, oltre alla cultura, all'arte,
ma come
che
fai
cazzo
a dire che è una specificità napoletana quella di rubare gli orologi? Ma come ti permetti?
Sono appassionati, amico mio, sono appassionati. Sono appassionati questi due signori, 31enne Gioacchino Esposito, 42enne Giovanni Nasti, di 42.
Ma,
dove sono residenti questi qua? Scusi, Feltri, secondo lei dove sono residenti? Dove sono residenti?
Cosa evidente, la cosa che peraltro non si capisce è perché rubano gli orologi quando non hanno niente da fare, perché l'orologio in genere uno lo usa per andare a lavorare e per vedere a che ora inizia il lavoro. Siccome a Napoli non lavora nessuno, non si capisce a che cosa serva rubare un orologio, visto che uno quando guarda l'ora dice: guarda, sono le 18:45, devo andare a lavorare. Devo andare a lavorare.
Ma anche per rivenderlo, però,
siccome nessuno la va, mi fate parlare. Sto facendo un ragionamento.
Ma un ragionamento?
O mi fate parlare, oppure andate a fare il culo, vado via, che mi telefonate per farmi delle domande.
Ho capito,
e io vi dico che a Napoli non lavora nessuno e non si capisce per quale motivo debbano rubare degli orologi, visto che in genere a Bergamo, dove abito io, uno dice: scusi, che ore sono? Sono le 18:45, devo andare a lavorare. A Napoli nessuno dirà: devo andare a lavorare.
Ho capito, ma l'orologio
e quindi non
serve.
Si capisce la logica di: oh per Dio, che mi interrompono sempre, quella cosa pazzesca.
Ciao, sono Simone da Bergamo e anche io mi faccio fare le seghe con i piedi. I love my...
La zanzara.
Sono Ruben da Padova e anche io soffro di podofilia. I love my radio.
Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Al prossimo stronzo che dice che nessuno si è inginocchiato quando è stata uccisa la ragazzina macerata da parte dei criminali nigeriani, per favore, fate il disegnino e spiegate che sono due cose che non c'entrano un cazzo, che di là ci si inginocchia a torto o a ragione per una questione di razzismo, punto. Di qua non c'era il razzismo, c'era semplicemente un criminale che era nella fattispecie di colore, ma poteva essere verde, ciclamino o blè, era comunque un cazzo di criminale che merita di stare nelle galere, in galera, perché ha commesso un atroce crimine. Coglioni di merda, non c'entra un cazzo, teste di cazzo.
Allora ragazzi, visto il clima, si dovrebbe cominciare a preoccupare anche la birra Moretti da questo punto di vista, no? Ce ne sono tantissime di case. Perché che dovrebbero preoccuparsi, di marchi che dovrebbero preoccuparsi.
Ma che
i dolci Moretti in Svizzera, è vero che in quel caso c'era il nero, eccetera. La birra Moretti, non so, qualsiasi cosa. Io ho qui un Colosseo.
Ma che
Colosseo,
follia,
no?
Ma che follia.
Un Colosseo, ho comprato oggi un Colosseo in miniatura, eccolo qui. tu lo puoi vedere nella tua webcam se ce l'hai, chiunque lo può vedere, piccolo Colosseo. Webcam. Perché permettere alle persone di entrare nel Colosseo, per esempio?
Come perché? 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 Monumento storico meraviglioso.
E perché non abbattere, simbolo dello schiavismo, se avvenivano delle cose turpi nel Colosseo, perché non abbattere anche il Colosseo, come quei coglioni che vogliono abbattere la statua di Montanelli, come
niente,
quelli che vogliono, che hanno deturpato,
di
deturpato
c'è
quegli
nulla.
Imbecilli dementi che hanno deturpato la statua di Vittorio Emanuele III a Torino, perché dicono che è un colonialista.
Ma
anche
sono
il Colosseo,
dei cani sono.
Anche il Colosseo, abbattiamo il Colosseo, distruggiamolo,
ma non devi abbattere
abbiate
nulla,
il coraggio,
anzi,
di fare questa scena qua, il Colosseo, eccolo qua, il mini Colosseo.
Ma chi parli di un paio di dementi, ma di cosa parli?
Abbiamo distrutto il Colosseo, avanti, distrutto, così dovete avere il coraggio di andare a distruggere, non come quelli che abbiamo chiamato ieri. Noi vogliamo aprire il dibattito sulla statua di Montanelli. Ma quale cazzo di dibattito apri sulla statua di Montanelli? Ah, devi avere i coglioni per andare a distruggere, no? Aprire il dibattito. Quello di ieri, apriamo il dibattito. No, vai lì e distruggi il Colosseo.
Ma cosa
tac.
Hai fatto? Hai preso il Colosseo a manganellate?
Sì, ho distrutto
con
il Colosseo,
mano,
certo.
C'hai.
Sì, il manganello,
cioè,
in mano.
Tu frequenti troppo i fascisti.
Ma
col
no,
manganello,
questo è
un
manganello di Lady De Monique.
Tu
però.
Frequenti troppi fascisti.
Ho distrutto il Colosseo,
troppi,
ho comprato
troppi.
E distrutto il Colosseo, perché questo dovrebbero che mi sono fatto anche
tanto
male.
Paga Radio 24, paga la Confindustria,
no,
quindi
io.
Amici industriali, no, perché poi lo metti in nota. Vabbè. Spese, ti è costato 2,50 euro, lo metti a 10 no, euro e ci hai fatto pure la cresta, la vergogna. Attenti, cari amici,
distruggiamo pezzi il Colosseo, simbolo dello schiavismo.
Lo ha pagato la Confindustria, quel gadget di scena, l'ha pagato la Confindustria.
Chi caccia i soldi?
No, io ho cacciato i soldi, 8 euro.
No, che tu. Che lo sappiano i nostri editori, tu usi i soldi della radio per comprare i tuoi giocattoli, li rompi e poi li metti al doppio del prezzo a piedi lista. Questa è la vergogna vera di quello che fai.
Distrutto
questa è la
il Colosseo, dovete avere il coraggio, voi che criticate Montanelli perché è stato con una 12enne/14enne in Etiopia negli anni 30 e dite che è un porco, un maledetto, uno stupratore, che
beh,
ci sta, eccetera.
Comunque.
Ma va benissimo, fate quello che volete, dovete andare lì e distruggere la statua, non aprire il dibattito se avete i coglioni. Andate a distruggere la statua! Su, caga sotto, non fa, apriamo il dibattito! Ma che dibattito? È uno stupratore? È un criminale? È un assassino? Distruggete! Distruggete, come hanno fatto quelli negli Stati Uniti, che vanno arrestati naturalmente, ma dovete avere le palle!
Rimane
sotto,
un brutto
le palle,
episodio, ma non
i sentinelli
niente.
Di Milano, cosa incredibile, i sentinelli. Intanto c'è uno scontro fondamentale. Sì, però hanno aperto un dibattito, secondo loro, al Comune di Milano.
Ma quale aperto? Io non apro nessun dibattito, chiudo
allora,
tutto.
Allora, aspetta, andiamo con la moviola di quello che è successo alla Camera. Qui ci sono due partiti, il partito della Carfagna, Mara Carfagna, a cui appartiene naturalmente anche Parenzo, immagino, e il
sì,
partito di Vittorione Sgarbi. Grande performance oggi dello Sgarbone, cazzo, mi sono fatto male con le schegge. Mara Carfagna che rimprovera Sgarbi perché mette male la mascherina. Senti.
Bravo.
Che è intento a far saltare.
No, onorevole Sgarbi, intanto deve allontanarsi dai banchi del governo e poi deve indossare correttamente la mascherina. Non diamo spettacolo in quest'aula, prego, onorevole Lobrizio, anzi esaurito il tempo su di
sé. Io esaurisco il tempo.
Onorevole Sgarbi, in quest'aula ci sono delle regole, se non intende rispettarle può accomodarsi fuori. Indossi correttamente la mascherina. Per rispetto dei suoi colleghi deve farlo. Prego, onorevole Lupi.
Quindi chiudo, mi dia.
Mi scusi, onorevole Lupi, onorevole Sgarbi, deve indossare correttamente la mascherina. Non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente, deve indossarla, ha capito? Non sugli occhiali, la richiamo all'ordine per la prima volta, dopo la seconda c'è l'espulsione dall'aula. Indossi correttamente la mascherina, chiedo anche l'aiuto dei questori, per favore. Chiedo l'aiuto dei questori. È una questione di rispetto per i colleghi, onorevole Sgarbi, infatti sono loro che chiedono giustamente il rispetto delle regole che sono state stabilite in quest'aula. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Grazie onorevole Duva. Prego onorevole Lupi, prosegua, mi scusi.
Ragazzi, a voi il giudizio, poi sentiremo naturalmente lo Sgarbone, sentiremo Sgarbi ieri che si è scatenato in commissione contro l'uso della mascherina, non è la prima volta naturalmente, questa volta c'è una donna d'ordine, avete sentito? Sembrava
bravissima.
Veramente un capò. inteso in senso buono, naturalmente. Una dominatrice dell'aula, una dominatrice dell'aula, una dominatrice dell'aula.
Un'autorevolezza gentile.
Ma se ti piace la Carfagna, se vuoi fare lo schiavetto della Carfagna, oh mamma, perché se vuoi fare lo schiavetto della Carfagna,
un'autorevolissimo.
Però vi voglio sottoporre questa frase che è veramente una delle più grandi supercazzole degli ultimi giorni, che veramente ho fatto fatica ad ascoltare e ad elaborare. Il ministro della salute, che dovrebbe dire delle cose insomma abbastanza certe, no? O comunque dovrebbe fare discorsi dando delle certezze. La seconda ondata è possibile. Senti questa cosa qua, perché non si capisce. Senti.
Una seconda ondata o una recrudescenza non è certa, ma è possibile. E quindi...
Ma non la trovate straordinaria questa cosa qua? Il ministro della salute che dice una cosa praticamente nulla, cioè il cui risultato, la somma di questa cosa è zero. Perché una seconda ondata
non è
probabile, ma è possibile. Ma che vuol dire?
In alcuni paesi
ma
è accaduto.
Vuol dire, no,
vuol dire che in alcuni paesi è successo.
Ma non fare lo schiavetto di Speranza, non fare il portavoce di Speranza.
Ma cosa avrebbe dovuto dire secondo te?
Non fare il cagnolino di Speranza.
Sentiamo,
ma niente,
sentiamo
non puoi...
cosa dice il professore del sovranismo. Sentiamo il ministro del sovranismo. Cosa avrebbe detto?
Fatemi sentire questa frase, vi prego, perché fatemi sentire di nuovo.
Una seconda ondata o una recrudescenza non è certa, ma è possibile.
Ma è possibile.
E
non è certa, ma è possibile. Non è certa, ma è possibile. Ma non dire niente! Se devi dire non è certa, ma è possibile, è meglio non dire nulla, perché non vuol dire la somma è zero. Andrea da Torino, vai. Forza.
Ma il discorso del razzismo, della cavolata di Via Convento che l'hanno tolto. Perché allora, se andiamo in questo passo, dobbiamo dire a Fausto Leali di non cantare più perché lui cantava Angeli Negri. Vianello cantava i Vattuzzi.
Tutto.
Abbiamo i Negrita, i Negramaro, i Neri per caso. Vasco Rossi, in colpa del freddo, diceva è andata a casa con il negro la troia, è anche sessista. Poi bisogna togliere il film come il bisbetico domato di Celentano, perché c'aveva una serva che faceva la limitazione di Mami, in più il mitico telefilm I ragazzi della terza C, perché c'aveva Zampetti il domestico che era di colore.
Bravo,
tutti impazziti.
Ricordati, sono impazziti. Non siamo impazziti, sono impazziti. Il boldrinismo, il parenzismo e cose collaterali.
Ma
fermi
io
tutti.
Non ho mai sostenuto
boldrinismo e parenzismo. Fermi
io
tutti.
Io nella pausa ti querelo.
Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. La Zanzara.
Pronto?
Allora, vuoi provare tantissimo il sesso anale, ma hai tanta paura?
Sì, mi dica.
La terminazione nervosa che è presente dentro l'ano è evidente che procura un piacere talvolta superiore, secondo alcuni. Per cui, ragazzi, ma dobbiamo fare le prossime puntate sulla differenza tra la penetrazione anale e quella vaginale? Dimmelo subito, perché mi stai spronando, mi stai suggerendo. Più mi dici di no. Dimmi di sì. Dimmi di sì che non lo faccio.
No, grazie. Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese, ma è meglio il mojito. Eppure il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il
signor Parenzo.
No, grazie. No, grazie. No, grazie. No, grazie.
Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid.
Con Aisha, la sposa bambina di Maometto, tu hai fatto una caciara, un puzzo, bebè, pedofilia, con quella di Montanelli no. Ma mettiti d'accordo, lobotomizzate Cruciani. Aisha Montanelli.
E
Era una bellissima ragazza bilena di 12 anni, scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa. E così l'avevo regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre, che mi ha accompagnato insieme alle mogli dei miei ascari. Cioè, queste mogli degli ascari non è che seguivano la banda, ma ogni 15 giorni raggiungevano la banda. Io non ho mai capito come facessero a trovarci.
Detto tranquillamente di aver avuto una sposa, diciamo, di 12 anni, e a 25 anni non si è peritato affatto di violentare una ragazza di 12 anni, dicendo: ma in Africa queste cose si fanno. Io vorrei chiedere a lui come intende normalmente i suoi rapporti con le donne, date queste due affermazioni.
No, signora, guardi, sulla violenza nessuna violenza, perché le ragazze in Abissinia si sposano a 12 anni.
Lo
non
dice
è questione.
Lei.
Ah, quindi... Era
sul piano di consapevolezza dell'uomo, insomma, il rapporto con una bambina di 12 anni e il rapporto con una bambina di 12 anni. Non se lo facessi in Europa riterrebbe di violentare una bambina, vero?
Sì, in Europa sì, ma
ecco,
lì no.
Sì, appunto. Quale differenza no. Crede che esiste dal punto di vista biologico o psicologico anche?
No, guardi,
dal punto di vista del costume.
A 12 anni non è questione, a 12 anni sposano.
Ma non è il matrimonio che lei intende a 12 anni in Africa, guardi, io ho vissuto in Africa,
sì.
Quindi il vostro era veramente il rapporto violento del colonialista che veniva lì e si impossessava della ragazza di 12 anni, senza assolutamente, ma glielo garantisco, senza assolutamente tener conto di questo tipo di rapporto sul piano umano. Eravate i vincitori, cioè i militari che hanno fatto le stesse cose ovunque sono stati i vincitori, ovunque si sono presentati gli uomini, si sono presentati come dei militari. La storia è piena di queste situazioni, no?
Signore, vogliamo, non so se lei vuole istruirmi
un processo. No, certo, guardi, soltanto voluto chiederle per inciso come lei intende, dopo le due interpretazioni, come intende i rapporti con le donne.
Comunque, ragazzi, è incredibile questo processo, cioè si parte dalla vicenda Floyd, cioè di un signore che è stato ucciso da un poliziotto, dalla polizia del Minnesota, a Montanelli. Cioè si sta arrivando a Montanelli. Siete pazzi. Siete una banda di pazzi.
Siete una banda di pazzi.
Siete una banda di pazzi.
Da notare, ma nessuno mette sullo stesso nome due cazzate.
Ma come no?
Ma, infatti,
ma come no?
Ma no,
state
ma
qui a rompere i coglioni
tutto,
con Montanelli,
non fare un
che negli
minestrone
anni 30
unico,
è andato con una 12-14 anni.
Ma io non ho detto nulla.
Ma chi se ne frega?
Ma infatti io non ho detto
gli
nulla.
Anni 30, ma chi se ne frega di Montanelli anni 30?
La cosa invece interessante
è
che tu non hai notato.
Che è una cosa che non si potrebbe fare
interessante.
Adesso, no, dai.
No, ma la cosa interessante è che tu invece non hai notato, perché vuoi buttare
notato,
tutto
sì.
In cacciara,
ma che
as
cacciara?
Usual
sì,
è che in quest'audio di repertorio di archivio in cui si vede questa sì. Si sente questa intervista,
allora?
Tra la giornalista e il grande direttore.
Vabbè,
l'ha messo sotto. Cioè l'ha messo sotto
di questo.
La grande
ma chi
giornalista
se ne fotte?
Quando
chi
si facevano
Antonio
le domande
Napoli,
non come
vabbè,
fai
vabbè,
tu
Antonio
caro
Napoli,
Salvini, scusami,
lui.
Qual è il segreto del tuo
culo,
successo?
Va. Caro Cairo,
allora, guarda,
caro Cairo,
guarda,
qual è il tuo più grande
guarda
successo?
Lì,
ma vai a cagare,
guarda
vai.
Lì,
Antonio
guarda
Napoli,
lì,
dai, non mi rompere i coglioni.
Prendi appunti su come si facevano le domande anche al grande Indro Montanelli. Prendi appunti,
Antonio da Napoli,
prendi appunti.
Forza, Antonio, dimmi.
Cruciati, rubietti e merda.
Sì. Dimmi ancora, consisti.
Rubietti e merda, perché parli sempre di Napoli.
No, non ho parlato io di Napoli, non volevo parlare, non volevo parlare di Napoli. Fatto sta che ieri è uscita la notizia di questo giocatore del Milan rapinato. Io ho detto: vediamo da dove vengono i rapinatori. Ed erano dei trasfertisti. Allora io dico che tra le grandi specialità partenopee, ma io lo dico in senso positivo, c'è anche questa ricerca ossessiva del furto dell'orologio. Ma va benissimo, campane, partenopee, va bene, probabilmente non solo campane e partenopee, però è una virtù.
Ancora di più ti dico che sei un pezzo di merda, perché io ti seguo tutte le sere.
Ma ragazzi, ma se alcuni tuoi, ma io dico una parte, i delinquenti, mica la gente per bene, dico che tra le virtù di una parte della delinquenza partenopea c'è questa fissazione del Rolex, dell'orologio, che però non è solo il Rolex naturalmente, rubare il Rolex. D'altra parte, se due trasfertisti con una basista o con una base a Treviglio, no, dov'è ragazzi, a Brugherio, sono andati lì a rubare un orologio e poi stavano tornando a Napoli, qualche ragione ci deve essere, no? Cioè qualche motivo ci deve essere, caro Antonio. Alcuni di voi delinquenti hanno questa fissazione del Rolex e dell'orologio, che devi fare così. Cioè,
alcuni di voi, che vuoi dire?
Ma alcuni napoletani, ma non c'è dubbio, una parte della criminalità partenopea, non i napoletani, una parte della criminalità partenopea. E d'altra parte a Napoli uno va negli alberghi e ti dicono: guarda, l'orologio è meglio che non lo porti in giro.
Ma tu a Napoli quando vieni?
Purtroppo c'è qualche problemino, insomma.
Credo che c'è qualche problemino a venire a Napoli.
Perché? Imbecille,
vai,
perché?
Che paura perché? Hai, vai, vai.
Perché, scusami, imbecille?
Perché?
Perché
paura,
tu, per esempio, sei un imbecille. E il motivo è perché tu sei un imbecille. Motivo
ma
molto
ma
chiaro.
Ma è stronzo come te, però.
Ma io posso essere stronzo, ma meglio essere stronzi che imbecille.
Palle. Caccia le palle.
Ma non è questione di
palle,
io sto discutendo, non è che c'è il confronto manu militari, c'è il confronto pugni in mano.
Lo scontro, tu lo metti
armi in pugno, anzi.
Pronto.
Senti, non c'è nessuno scontro. Io ho detto semplicemente che ieri è uscita questa notizia e oggi un'altra notizia. I rapinatori venivano da Napoli, erano trasfertisti. È un fatto o no? Ma che vuol dire? Perché dove vorresti parlare? Davanti a un microfono? Dove vorresti parlare? Dove vorresti parlare? Non ho capito. Da dove vorresti parlare, Antonio? Non ho capito.
No, è bravo questo Antonio. Bravo Antonio.
Perché? Perché? Perché?
A Napoli, scusa. Vai a confrontarti.
Andrea da Milano. Ma vai a cagare, imbecille. Andrea da Milano.
Bravo questo Antonio. Battuto,
ciao,
però,
poveraccio, un poverino, dai, Andrea. Senti,
ciao Crucio, volevo raccontare la mia esperienza. Ho fatto su una cosa simile a quella che è successa al giocatore del Milan.
Sì.
Ero in macchina un annetto fa a Milano.
Sì.
E con lo scherzo dello specchietto, però
Milano.
A Milano.
Sì. Sì, certo, Milano.
Io tiravo per mettere a posto lo specchietto, mi è entrato questo qui dentro la macchina, mi ha tirato un pugno in faccia, mi ha rubato l'orologio Rolex.
Sì, vabbè,
un Rolex normale da 3.000 euro, niente, non un Patek, chissà che cosa.
Che errore portare, un Rolex da 3.000 euro così a cazzo di cane,
esatto,
errore, comunque
esatto,
va bene.
Errore, però a Milano è un orologio che si usa molto.
No, non si usa molto, io non ce l'ho, io odio gli orologi, comunque non c'ho orologi.
Diciamo che è un orologio abbastanza comune nel milanese. Cosa succede? Vado a fare denuncia, questo voglio dire. Ovviamente, e mi è stato detto... che sono gruppi di ragazzi napoletani, ma senza nulla togliere al
no, ma è una realtà, un fatto, è un fatto, una realtà, inutile uno dice
Napoli,
vengono da
ancora insistete, e ancora insistete,
non usano, non portano in giro gli orologi perché hanno paura, vengono a Milano per rubarli, poi tornano giù e rivendono.
Sì, ragazzi, adesso vengono a Milano per rubarli.
Quindi,
a Milano.
Sì, sì,
ma certo,
vero,
non in tutta Italia, ci sono bande di trasfertisti,
Milano,
ma ragazzi, ma non è, ma
è,
vuol dire,
è la verità, ma... perché a Milano purtroppo se tu vedi 10 persone in 5 hanno Rolex, a Napoli,
io sono basito, io sono veramente basito.
Madonna, uomini, ma questo non è colpa dei napoletani, purtroppo che non c'entro niente, di questi delinquenti.
Mi sembrate,
su...
mi sembra la prima pagina di Libero proprio sentire sta roba. La prima pagina,
cioè,
di Libero,
senso,
a Milano i napoletani
come...
rubano,
scusi,
i Rolex.
Come titolerà,
mi sembra...
domani lei?
Mi
come titolerà domani lei? Il titolo
domani
di qual è?
Domani.
Scusi, Fetti, il titolo
il
domani
titolo
dopo questa notizia dei napoletani che rubano l'orologio al giocatore del Milan.
Ma no, ci sono due titoli domani. Il primo è Conte vaffanculo, mi sembra una cosa che comunque bisogna mettere, perché è così, un messaggio al paese. Conte vaffanculo. E il secondo è: a Milano i napoletani rubano i Rolex perché non vanno a lavorare. Quindi mi sembra una cosa abbastanza evidente che è successa ai Navigli, a Piazzale Loreto, a Buenos Aires, in tutte le zone della città ci sono bande di napoletani. La notizia è documentata da Radio 24, la Zanzara, io l'ho sentita e l'ho presa e l'ho messa
così,
in prima pagina.
Così,
Renato
così,
d'Arezzo, Renato d'Arezzo, Renato d'Arezzo, dimmi. Renato,
pronto?
dimmi Renato, dimmi.
Sì, niente, volevo esprimere la mia solidarietà a Parenzo, perché la settimana scorsa l'ho sentito che l'hanno offeso due leccaculi, due cerabolesi, cioè Sallusti e Sgarbi, in maniera terribile.
Già qualche settimana fa.
E io gli volevo dare la mia solidarietà.
Sì, ma lei è rimasto indietro,
grazie,
caro.
Ma non c'è bisogno, perché è successo.
Lei è rimasto indietro,
Giuseppe,
e qualche settimana fa. Qualche settimana fa.
Sì, va bene, Giuseppe. Sono sette giorni che telefono, ha mandato la linea oggi, glielo dico oggi. Signor Giuseppe, le voglio dare una notizia buona, non so se lo sapete. L'orologio del giocatore del Milan sembra che l'abbia ritrovato la polizia del casello di Arezzo.
Sì, assolutamente. Questo sì, che
lo sapete già, l'avete già saputo.
È stato ritrovato, sì, certo,
sì, sì. Ecco, no, va bene.
Lei ha chiamato per difendere Parenzo, per dirci...
No, per difendere, per dare la mia solidarietà.
Ma non c'è bisogno,
grazie,
non c'è bisogno di solidarietà.
Non c'è bisogno,
non c'è bisogno. Non c'è bisogno.
Quei due pezzi di merda si approfittano della radio e della televisione.
Ma pezzo di merda sarà lei, pezzo di merda.
No, Giuseppe, guarda, io ho 75 anni, portami rispetto, perché io non offendo nessuno.
Hai dato del pezzo di merda a quelli?
Sì, sono due, perché si approfittano di Parenzo che non reagisce.
Capito? Ma insomma non reagisce,
allora Giuseppe, ma che c'è una scuola a Milano per offendere, anche te hai offeso fino ad ora quel napoletano, ma certo, c'è una scuola c'è a Milano per offendere le persone,
sì.
Ma c'è una scuola precisa, Sgarbi, Saluti, Feltri, te che offendete le persone che non la pensano come voi.
Bravissimo,
Giuseppe, io sono
ritroviamo il buon gusto e la buona educazione.
Vieni a presentare qualche libro ad Arezzo ad accompagnare Sgarbi.
Fermi tutti.
Ti voglio pagare un...
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara.
Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN.
Sì, io vedo molto negativo.
Giuseppe, quando ti ho immaginato in ginocchio, per terra, a leccare la figa, mi sono bagnata. È così.
Barclay osserva il cronometro e poi dà il via. Partito. C'è subito il Centuria che va in avanti con Gomez. Palla al piede. Evita un avversario. Scambia con Lotti. L'apertura per Marini. Ribatte lo Jota Dortmund. La palla è fuori. Rimessa con le mani per la squadra allenata da Andrew Lake. Schulz verso Müller. Tra due avversari, ma viene chiuso. Maggiore il pressing del Centuria in questa fase iniziale del match.
Si conclude qui questa edizione flash di Planet Goal e vi ricordo che domenica la nostra trasmissione inizierà alle ore 18. Un affettuoso saluto dalla vostra Serena Michetti. Vedo con piacere che è molto ottimista sull'esito dell'incontro.
Schulz verso Müller. Tra due avversari, ma viene chiuso. Maggiore il pressing del Centuria in questa fase iniziale del match.
Ma che cos'è sto rumore? Ma cos'è? C'è una che sa
tutto per te, Troietta.
Ma soffre d'asma, c'è qualcuno
che sta
male?
Molti che non hanno capito. Allora, la voce che avete sentito prima è quella di Raffaele Auriemma, noto telecronista, giornalista napoletano, amico mio, eccetera, cantore delle gesta del Napoli, partecipante, ospite di varie trasmissioni, il quale anni fa fu coinvolto in un film, cioè gli chiesero di fare una finta telecronaca per un film. Ora, secondo lui non era stato informato del fatto che il film era in realtà un film del grande Mario Salieri, e quando vide che la sua telecronaca venne inserita all'interno di un film porno di cui abbiamo sentito prima le gesta, si è incazzato e ha querelato il signor Salieri.
Perché
l'ha querelato? Sì, l'ha querelato. Io,
ma come mai?
Ti giuro, io ti giuro, l'unica persona per cui mi inginocchierei, una delle poche persone, si chiama Mario Salieri. Cioè, una delle poche persone per cui mi metterei in ginocchio. In ginocchio,
no, però
qui.
Se l'hanno fatto a sua insaputa, gli deve portare
Floyd,
via tutto. Gli deve
che
portare
Floyd.
Via tutto.
Non lo so.
Secondo me, però, sapeva. Però sapeva,
non lo so.
Non poteva
il giudice
non sapere,
ha assolto Salieri proprio ieri, credo, ieri o l'altro ieri. Qualche, ha assolto Salieri, davanti al quale mi inginocchio, il maestro Salieri, che adesso vuole fare causa ad Auriemma, ragazzi, ma non è meraviglioso?
Vabbè,
per risarcimento danni, il grande Salieri davanti al quale mi inginocchio per la maestria e per il fatto che ci ha regalato momenti indimenticabili della giovinezza, anche adesso ogni tanto si va a compuzzare. Mario Salieri, un grande del cinema porno, mi inginocchio.
Io non ho mai visto nulla di questo.
Tu non hai mai visto nulla di Salieri? Io mi inginocchio e mi faccio tantissimi, sono fatto e mi faccio ancora tantissime seghe davanti. Film
saranno
di Salieri.
Contenti i nostri editori di questo tuo messaggio, di, sapere,
certo.
Di avere, sapere che hanno un dipendente che ha la qualifica di inviato,
che si fa le seghe davanti ai film di Mario Salieri,
davanti ai film di Tal Salieri,
esatto.
E lo dice nella fascia di massimo ascolto.
Non solo lo dico,
di
non solo lo dico,
saranno
ma
molto
mi
felici.
Inginocchio di fronte a Salieri
è in
e ogni dipendente maschio, ma anche femmina, naturalmente, sono usciti dei dati in cui l'Italia è ancora indietro, devo dire la verità, perché il 70% secondo Pornhub è sul fatto, diciamo, su 100 utenti di Pornhub 70 sono maschi e 30 femmine. Nelle Filippine, per esempio, c'è un rapporto molto più vicino tra gli utenti femmine e gli utenti maschi.
Dove c'è il signor Duterte?
Allora, ti posso dire che tutti i dipendenti della Confindustria, tutti i dipendenti della Confindustria dovrebbero essere, come dire, abituati a vedere i film di Salieri, perché è un maestro assoluto.
Ma non credo proprio,
è un maestro assoluto,
perché pensano, a differenza tua, pensano a come tenere in piedi sto paese anziché fare quelle porcherie davanti ai film di questo qui che non so neanche i titoli. Io non ho idea neanche di un titolo del film di questi qua.
Salvatore da Napoli, vai. Salvatore.
Ciao Peppe, innanzitutto. Ciao Peppe, mi senti?
Ti sento bene, dimmi.
Allora, prima di dire quello che ti volevo dire,
volevo
dire che tu ti inginocchieresti davanti a un napoletano, giusto?
No, davanti a napoletano, ma è che Salieri è napoletano, sì, d'accordo, però non è che mi inginocchi in quanto napoletano, cioè mi inginocchio davanti a Salieri in quanto maestro del cinema porno.
No, però ti volevo dire che quello che il concetto che tu hai espresso prima sulla questione che c'è una microcriminalità a Napoli che è esperta nel rubare, fare Rolex per tutta l'Italia, è vero.
Ma sì, ragazzi, ma non è che lo dico io perché sono contro Napoli.
Io sono nato e cresciuto a Napoli.
Ragazzi, c'è una microcriminalità, una specializzazione, chiamiamola, io dico specializzazione napoletana, ma non di Napoli in quanto città di Napoli, della criminalità napoletana.
Perché io ti posso dire che a 40 anni ho sempre avuto il desiderio di avere un Rolex, ma non lo potrò mai fare, cioè non me la sono mai sentita di mettermelo. Quindi io ho una paura intrinseca che...
Hai una paura a comprare e indossare un Rolex a Napoli, immagino, no?
Sì.
Certo, ma ragazzi, ma è così, ma amore, se è te lo dice lui, è così.
Mi è stata messa addosso.
Sì, no, ma è così, ragazzi, grazie amico mio. Giorgio da Milano, vai.
Buonasera.
Tanto notizia ridicola, buonasera. Scusate, ma notizia ridicola che Via col Vento potrebbe tornare sui cataloghi HBO, là, come cazzo si chiama, Max, già dalla prossima settimana, ma con un'introduzione. Ancora a fare in culo doppiamente, andate a fare in culo.
Del 1939, ma contestualizzato, questo vuol dire già più senso,
è ridicolo, diciamo. Dai, su.
Però abbiamo sottovalutato un'altra importante notizia del giorno. No, ma al di là di questo abbiamo sottovalutato una notizia ancora più importante. Carlo Taormina contro il governo. Coronavirus, la mia denuncia basata su documenti del Ministero della Sanità. Ma è incredibile, alla vigilia dell'interrogatorio a Bergamo, Libero ne dà notizia in prima pagina, sul sito,
Giorgio,
alla vigilia dell'interrogatorio a Bergamo per Conte, Speranza e Lamorgese, Carlo Taormina dice ho tutte le carte.
Voi sapete che io ho depositato nei giorni scorsi una denuncia.
Che cose? Ma di cosa parliamo?
Giorgio,
ho tutte le carte.
Ecco,
alla
vigilia
di quello che valeva, tutte le carte. Che
tanto riaprono le terme in tutta Italia, riaprono le terme. Grande notizia, riaprono le terme, amico mio. Giorgio.
Così puoi andare a scrocco ancora a Cucci Terme a Milano.
Non parlare
ancora
di terme, di scrocco di terme,
ancora,
perché sei uno
puoi
dei principali
andare a scrocco.
Scroccato,
no, io non vengo a Milano,
dei principali scrocconi. Racconteremo
puoi andare
tutto,
a scrocco lì alle terme di Milano e racconteremo cosa hai fatto dentro l'autobus della sauna. Dentro l'autobus della sauna.
Qualche volta mi è successo, sì. Non quelle cose.
Cucci Terme di Milano,
Giorgio,
dentro il tram una vergogna con delle turiste,
Giorgio da Milano, guarda che deve essere, si deve ridurre,
è una vergogna,
questa trasmissione si deve ridurre, è uno sputtaramento di entrambi i conduttori, è incredibile.
Andate a vedere amici del Cucci Terme se ci sono ancora dei residui dentro il mitico tram sauna dell'ATM che c'è dentro le terme, andate a vedere se ci sono con Luminol, andate a vedere cosa c'è lì dentro.
Giorgio, dimmi, Giorgio.
Ciao, buonasera a tutti e due. Continuare quello che il signore di prima napoletano ha detto a proposito degli orologi a Napoli, io ho 72 anni, ho un'azienda che tratta elettronica navale eccetera, per cui ho dei rivenditori in Italia e anche a Napoli ne ho uno forte. Bene, d'estate ovviamente lo vado a trovare, presentare prodotti eccetera. Io porto il mio Rolex d'oro al polso sinistro, ovviamente, come tutti. Arrivo al casello, lui era a fianco a me, mi vede, mi fa: ma tu scimate, voglio. A Napoli gli orologi si tengono a destra, e soprattutto ai caselli autostradali, perché se no te lo strappano e ti fanno anche male.
Ma sì, ragazzi, ma stiamo parlando di cose ormai ultra, appunto. No? Arcinote, non
no,
c'è
no,
manco...
no, no, appunto, no, no, ma per dire, almeno questo, se ti entra dentro il finestrino, gli dai una botta, una spinta, eviti lo scippo, evidentemente.
Ragazzi,
no,
ma c'è questa specializzazione.
No, perché prima il buon parente sembrava che ti ha detto a te, ma cosa fai, cosa dici, non è vero a Napoli. Poi dopo l'ha confermato anche l'altro.
Ma certo, ma ragazzi, ma non è una cosa razzista, adesso si scateneranno i soldi siti. Si scateneranno i soldi siti del cazzo, e naturalmente tutti quelli di Napoli.
Ma come sai cosa cazzo? Io ho fatto 8 anni di militare a Napoli, in aeronautica militare, ho studiato a Capozzuoli. E ti posso dire che è così, è così.
Fermo là, Stefano da Milano. Stefano da Milano, vai Stefano.
Sì, dimmi, ciao Lorenzo.
Dimmi Stefano, dimmi.
Ciao, ti volevo dire, ciao. Ma è possibile che in America stanno buttando giù la statua di Cristoforo Colombo?
Di questo
Colombo?
Nessuno ne parla, si parla solo dell'inginocchiamento e di altre cose.
Infatti è una follia. Infatti è una follia, sono un branco di imbecilli.
Un supermercato.
Sì, l'abbiamo detto. Sì. Ma state impazzendo.
Follia.
Se tu pensi di essere strano, è la tua cultura, è quello che ha prodotto il boldrinismo e il parenzismo.
Io non ho mai chiesto di abbattere nulla,
ritira il parenzismo.
Ma cosa dici?
Come
ma tu ricordati,
parenzismo.
Ma cosa stai dicendo? No, vai a vedere, c'è Parenzo. Intanto il mio nome è sulla Treccani, primo. Intanto David Parenzo è sulla Treccani, primo. Non so se c'è anche il tuo. Il tuo c'è alla voce Pornhub, probabilmente.
Beh,
il mio è alla voce David Parenzo, sulla Treccani, quindi muto. Secondo. Io non ho mai difeso le follie della signora Boldrini. Quando la signora Boldrini disse che voleva togliere la scritta Dux, quando lei disse che voleva togliere la scritta Dux dall'obelisco davanti al CONI a Roma, davanti alla
Roma, sì, eri contrario, sì. Ma il
dissi che
ma
era
ha
una
ragione
follia,
Stefano,
una follia.
Ha detto siete impazziti.
Stefano, Stefano comunque verrà querelato.
Ascolta,
perché
io ieri ero su Netflix, così. Stavo cercando una serie TV bella da vedere. Cerco e trovo che cosa? Troi. Beh, dico, bello, dai, a me mi piace Troy. Poi vado a vedere Achille è nero, Poseidone è nero. Cioè, ma qua stiamo veramente impazzendo. Hanno tolto Via col vento perché lo considerano un film razzista e vogliono sostituire Achille con un attore afroamericano che nulla toglie era l'attore afroamericano, ma è come se Kunta Kinte fosse un bianco che lo rappresenta.
No, ragazzi,
non
siamo alla follia. Ciao Stefano,
siamo
ciao,
follia,
ciao,
ciao,
ciao. Porro scatenato, avanti tutta, porro.
Negli ospedali non abbiamo più da un mese pazienti col Covid e qui siamo ancora, lo leggete sui giornali, alle minchiate. Vi rendete conto che hanno dato il permesso alle discoteche di poter ballare ma a 2 metri di distanza? Questi del comitato tecnico scientifico, io non li voglio processare, non li voglio processare, li voglio prendere a calci nel sedere.
Mamma mia come godo, vai avanti, vai avanti.
Tutti a calci nel sedere perché sono irresponsabili. A differenza di Conte, sono dei signori nessuno che stanno là e che ci raccontano e che scrivono dei protocolli per cui muoiono discoteche, taxi, NCC, bar, ristoranti. Io me la prendo con le sardine che si inginocchiano, quando vedo la Boldrini che si inginocchia alla camera dico ma questi sono scemi, ma sono niente, niente i liberi nei confronti dei liberal americani, niente rispetto ai dirigenti di HBO, segnatelo, HBO. Quella è la genia con la quale non dovete neanche uscire a casa, a cena. Quella per quale i protocolli dei cazzoni del CTS sono anche troppo laschi. Rispetto a questi in discoteca non dovete stare a 2 metri, dovete stare a 2 chilometri, dovete vivere in un'altra città. Anzi, dovremmo isolarli, altro che Atlas Shrugged. Bisognerebbe prendere una città e mettere tutti insieme quelli che si inchinano e nel frattempo cosa fanno? Mentre si inchinano si fottono un Rolex. Quelli che tagliano la testa a Cristoforo Colombo, quelli che non vogliono Montanelli, quelli che hanno deciso, questi deficienti. Io voglio conoscere il deficiente che mette la faccia sulla scelta di HBO di cancellare il film dal suo catalogo. Quello è un cretino!
Italia! Mario?
Oila!
Beh, amico mio, sei stato bacchettato dalla Carfagna, però, bacchettato severamente.
Sì, mi ha bacchettato. Ha detto che sono 620 coglioni e io unico intelligente. Non ho reagito, ma credo che fosse più o meno vero. Tolto Molinari, 629 coglioni con le maschere sono tali propriamente, insomma. Io me la sono tolta, ma mi stirava, mi rompeva. Ma lei rompeva il cazzo il sistema. Mi è venuto in mente quando lei si è fatta vedere con le catene. Lei è abituata ad avere bavagli, catene, manette. Perché prima di diventare ministro delle pari opportunità, si è fatta fotografare per una rivista tipo Playboy,
certo, una campagna, completamente incatenata.
Sappi che io la ricordo così: catene, bavagli, e naturalmente questo dà il senso di una memoria che ritorna.
Cioè, di una dominatrice, dici tu? Di una dominatrice.
Una dominata, no?
Ah, in quel caso, ma io non me la ricordo la Carfagna, però, con le catene, con le borchie.
Se tu apri, prova ad aprire, metti Carfagna incatenata, la vedi. La vedi con le catene campagna, al naso, alla bocca, che non la puoi far vedere perché non ci avete il video. Brutti, incapaci, incoglioniti. Fate un video della zanzara.
Ma non ho capito, Carfagna incatenata, che
però,
vuol dire?
Però, dai, bisogna dire che è stata di grande piglio,
Sto vedendo queste foto della Carfagna con le catene, ma risalgono all'epoca in cui la Carfagna faceva la showgirl, diciamo, no?
No, sono un anno prima che diventi ministro nel 2005, poi è diventata ministro, è passata dalle catene all'amministrazione delle pari opportunità, perché voleva incatenare altri. Comunque, mi sta sul cazzo la Carfagna, tecnicamente parlando.
Cioè, ti sta sui coglioni, quindi,
sta sul cazzo, sì. Poi trovo che un partito di un grande chiamatore, con quattro donne al potere, sia della verso il povero Baldelli, è che è subordinato alla Gelmini, alla Bernini, che poi anche la brava ragazza, alla Ronzulli, tutti, anche poi chi c'è ancora? Quanti cazzo, sono solo donne dominano quel partito.
Sì, però ti sta sui coglioni, a te e la Carfagna
ti sta sul cazzo, la Carfagna mi sta sul cazzo. Bernini c'ha un po' meno, però capisci?
Perché ha una grande autorevolezza la Carfagna, così è costruita un bellissimo percorso politico, e ha tenuto in pugno quella Camera di deputati formata soprattutto da maschi, e quindi è stata molto brava.
E anche questo è vero, che 629 coglioni con le mascherine e io l'unico intelligente, che è la verità, io sono l'unico intelligente, parte qualche leghista, ma poi qua, voglio dire, non si tolgono la maschera per non stare a discutere, però sanno benissimo che non serve un cazzo la maschera.
Sì, lo sanno anche loro.
Borrelli, protezione civile, io la maschera non la porto, mantengo le distanze.
Ma lo sanno anche loro. C'è questa farsa.
Le distanze poi sono legate al mondo omosessuale, perché se tu lo prendi da dietro, chini avanti uno, sei un metro di distanza. Quindi è stato fatto apposta per inclinare le persone e prenderlo del culo. La distanza serve per quello.
Alla fine però ti sei sottomesso. Cioè,
no, mi sono tolto la maschera lì.
Ho capito, ti sei un po' sottomesso. Ti dovevi far cacciare dalla camera. Ti dovevi far cacciare.
Ma lei ha mandato Duva, che siccome è un temperamento femminile e gentile, gli ha detto: sgarbi se vuoi, ti cazzo o non ti cazzo, ricapate quel cazzo che volete, non rompetevi i coglioni. E lui però alla fine non ha avuto la forza di mandare i commessi a cacciarmi. Quindi sono dovuto rimanere lì. E ho anche fatto 2-3 interventi dicendo che ho capito perché ho fatto un'eluzione di parlamentari. Perché i 630 posti li porti a 400 per la distanza, che loro vogliono che non devono duri per 50 anni alla Camera, finalmente sarà la distanza. Comunque, è una buona ragione.
Però nel merito aveva ragione, nel merito.
Fino al 20 aprile questo gruppo di coglioni non la portava la maschera, e l'acne del virus è stato dall'8 marzo al 10 maggio.
Sì, ma lascia
aprile.
Fare, nel merito, se tutti la portavano,
merito,
è corretto. Se tutti portavano.
Il Carfagna della radio.
Ma non mi offendi, ma scusami, se la maggioranza
sei il Carfagna della radio,
se in 130 deputati 629 rispetto alle regole e uno no, capisci che però il problema non è l'uno, che il problema non sono i 629.
Non l'aveva messa bene,
però mi era un po' caduta giù, io lo posso anch'io.
Giustamente lei ti ha detto: onorevole Sgarbi, sistemi quella maschera.
Esattamente così, bravo, ho detto così.
La legge è come dice il tuo amico Giordano. Come dice
del cazzo.
Ma come dice il tuo amico Giordano, Mario Giordano, la legge è sacra, la legge è sacra, ti ricordi come diceva Giordano?
Sì, ma sei il Carfagna, tu Parenzo, sei il Carfagna della radio, sei diventato il Carfagna della radio con questa cosa delle regoline, tutto.
Regoline del cazzo, anche lì avete la mascherina voi due malati di AIDS.
No, io sono a casa mia, me ne fotto, sto dentro casa mia.
Comunque Vittorio, posso dirti una cosa? Allora
mettere del culo la
mascherina, così bravo, ti proteggi dalle puzze.
Posso dirti una cosa? Allora, Berlusconi in realtà sceglie tutte queste donne intorno perché invecchiando accetta il dominio delle donne e in qualche modo delle mistress, cioè in qualche modo diventa sottomesso, diciamo, diventa sottomesso anche sessualmente, credo, anche sessualmente.
È sottomesso anche lui, tanto che è sotto, ormai è sparito, no? Talmente è un sottomarino, non è più un partito.
Ah, è sparito secondo te? Cioè è sparito?
Non so, Forza Italia non dà segni di vita da molto tempo.
Comunque un'altra questione è quella delle statue, non so se hai letto da qualche parte. Cioè qualcuno vuole abbattere...
Volevo però leggerti, a proposito degli amici anche che portano la mascherina, che il mitico Bugsy scrive: i più grandi crimini del mondo non sono commessi da persone che infrangono le regole, ma da persone che seguono le regole. Sono le persone che seguono gli ordini, che sganciano le bombe, massacrano i villaggi e sterminano gli ebrei.
Beh, dipende quale regole, amico. Cazzo,
nel buco del culo te le devi mettere le regole.
Ma giusto, giusto, la giusto, ottimo, ottimo.
Ma come fai a paragonare la mascherina al nazismo?
È una frase, bellissima.
Ho citato Banksy, allora... non paragono niente, io sono per la mascherina.
Senti, ma chi vuole abbattere la statua, per esempio?
Quando vuoi chiamare una così non la conosci,
meglio dici.
La mascherina.
Meglio dici. Cioè, per chiavare è meglio, dici?
Secondo me sì, però va sulla faccia.
Per forza.
Dicevi certo. Comunque delle statue, com'è la storia?
No, la storia è questa: ci sono alcuni che vogliono in tutto il mondo, succede, ma anche in Italia. In Italia vogliono abbattere, per esempio, la statua di Montanelli. Pasolini, uno dovrebbe non mandare in onda, no? Andava a fare le marchette con anche, penso, no?
Pasolini è stato documentatamente come da processo con due ragazzi minorenni.
Sì.
E ha fatto i due reati di Berlusconi: corruzione e concussione, che gli dava dei buoni voti, loro facevano fare delle seghe dei pompini da lui,
sì.
E nel 49 è stato processato e assolto perché i ragazzi erano consenzienti. La stessa cosa di Rubi, solo che non c'era ancora la presentazione di
e allora che facciamo? Sì. Togliamo tutti i film di Pasolini? Tutti i libri di Pasolini? Li cancelliamo? Che cosa facciamo?
Cioè,
togliamo
che qualcuno promuova a quelli che hanno deciso di togliere la statua di Montanelli un'analoga azione verso una statua o un monumento dedicato a Pasolini.
Poi dai, è una puttanata questa cosa qua, sono dei cretini questi qua.
Vabbè,
un'ultima parola sulla Carfagna, cioè una parola definitiva sulla Carfagna.
Siccome nessuno sa più chi è la Carfagna, sì. Si scontra con me e fa sapere che esiste, perché chi cazzo è la Carfagna?
Beh,
cioè,
no,
qualcuno sa chi è la Carfagna e capisco che una che è stata legata con catene in ogni modo e imbavagliata per fare un calendario erotico, sì. Sia favorevole a portare la mascherina,
quindi però io non faccio calendari erotici,
non ci sono foto via in catene, quindi faccio quel cazzo che mi pare e non sono d'accordo su questa linea, però la capisco, se c'è una regola la rispetti, quindi se ti ordino di uccidere 10 ebrei lo fai, è un ordine, perché l'ordine va rispettato.
È un paradosso, il tuo è paradosso,
meglio, qualunque ordine mi sta sul cazzo.
Ciao Vittorio, ciao, un abbraccio,
ciao, viva la figa.
La Zanzara.
La legge è sacra. Scusami, non si può rispettare, tanto meno se uno è sindaco. Sì, la legge è sacra. La legge è sacra. Altrimenti diventi come le biere. Altrimenti diventi come le biere. Altrimenti diventi come le biere. La legge è sacra, è l'unica cosa. In democrazia la legge è sacra.
Ruspa!
Ma nessuno gliene frega un cazzo, vede più figa di me marrazzo.
Niente, io ruspa, quando vedo le ruspe sono felice.
Oh no, Miss Rosella, essere orologio di Mister O'Hara.
Prendilo per suo ricordo, papà te l'avrebbe dato.
Voi non regalare niente a nessuno, Miss Rosella. Dovere vendere cose preziose per pagare tasse.
Credi che venderei questo orologio?
Tu aver avuto tanto coraggio, tesoro, dover seguitare ancora, pensare tuo padre come essere un giorno.
Non posso pensare a papà. Non posso pensare ad altro che a quei $300.
Non serve pensare, Miss Rosella. Nessuno avere tanto denaro. Soltanto nordisti e briganti avere soldi oggi.
Silenzio, la vecchia!
Cruciani, ho sognato che me la leccavi.
Aridai.
Con la barba.
Pure.
Non ti dico lo squirt o lirico.
Allora, Cruciani, tema piedi.
Sì.
Velocissimo, ti racconto sto aneddoto successo ad una mia amica durante la quarantena.
Dimmi, amore, dimmi.
Praticamente, per liberare gli armadi, lei mette in vendita delle scarpe,
sì,
usate e non,
sì,
e viene contattata immediatamente da persone che vogliono comprare le scarpe, ma soprattutto più usate sono, meglio è. Allora, questo è il primo step, che è già follia. Il secondo
ma che
step
follia?
È che questi chiedono a questa mia amica di mettersi le scarpe addosso e di mandare le foto con le scarpe addosso, perché loro, così facendo, si eccitavano. Ma si eccitavano ancora di più.
Aspetta,
una volta che ricevono queste foto con, diciamo, piede con scarpa indossata,
sì,
si segavano su questa foto e la rimandavano indietro alla mia amica, e questo meccanismo gli eccitava tantissimo, quindi c'era della gente, ma tantissima gente, che continuava a contattare questa mia amica così, e quindi vuol dire che c'è un sottobosco di questa cosa qui veramente pazzesco. Non avrei mai pensato una follia del genere.
Ma ragazzi, ma non è una follia del genere, è una cosa assolutamente comune. Cioè, comune, adesso non esageriamo, comune no,
comune.
Però
fa diventare comune delle follie, delle patologie incredibili. Gente comune che si fa a mandare foto, si fa delle ma che cosa dice? Cosa dice?
Però,
fa diventare molto comune, no, normale.
Ma comune
è
il fatto che uno si faccia mandare le foto e le rimandi dopo. Non lo dico come me l'ha detto la corte prima nel microfono interno, insomma, no? Cioè, dopo avere i fixed 100-100, che era prima o dopo quelli fixed 100-100 di Pontella, non mi ricordo se era prima o dopo, tu sei di un'altra generazione, cioè la generazione, non so quando veniva o prima di venire, ma era i fixed 100-100.
Mamma mia,
ragazzi,
allucinante.
Questa è la vita, la vita degli italiani.
Ma
questa
vita?
È la vita degli italiani. Non gli stati generali, non gli stati generali.
Ma cosa c'entra
con
gli
le
stati
tre
generali?
Con le tre baronesse, con le tre baronesse. Fa bene Giordano a picchiare duro, le tre baronesse.
Beh, hanno fatto un grande
non l'artigiano, non le tre baronesse.
Eh?
Ma vai a cagare, Guido da Milano.
C'è un evento importante per l'Italia, perché per Conte aver portato qui Ursula von der Leyen,
tutto
la
cinema,
Lagarde,
dai, tutto cinema.
Ragazzi,
ci voleva l'operaio lì, l'artigiano. No, la Lagarde, le tre baronesse, le tre signorine le baronesse, dai,
c'è
su.
L'incontro, c'è
Guido.
L'incontro con Confindustria, c'è l'incontro con gli artigiani, il lunedì. Certo, come no?
Sì, io
tutte
porterei quella là che manda Giordano incatenata. Poi quella che
ma quella lì, ma chi è? Vanno alle categorie, vanno la
Guido
CGL,
da Milano,
la CISL, la UIL, la Confindustria, la CNA, gli artigiani, la Confagricoltura, la Confartigianato.
Vai, Guido, dimmi.
Va quella incatenata, va. Lui porterebbe quella incatenata.
Dimmi, Guido.
Lui porterebbe quella che dice: ho bruciato l'Inps.
Sì,
ho bruciato l'Inps.
Certo, quella, sì, esatto, bravo.
Ho bruciato l'Inps.
Invece della Lagarde andasse a parlare con l'estetista, la Clementi, certo.
Who is she? Ha bruciato l'Inps! Ha bruciato l'Inps!
Sarebbe meraviglioso. Pensa, che, pensa l'incontro tra la Lagarde e la Clementi, ed Emilia Clementi. No, si deve dimettere! Si deve dimettere!
What
Guido.
Is this?
Pronto, mi sentite?
Sì, ti sentiamo, ammazza questo che coglione.
Ciao, un saluto dimmi. Innanzitutto a Giuseppe, grandissimo Cruciani.
Dimmi, però fatti sentire meglio Guido, sennò mi cascano le balle, dai, forse.
Questo è un maiale sicuro, questo è un maiale.
No, non si sente benissimo, diciamo.
Questo è un maiale
diciamo,
sicuro.
No,
volevo parlare un po'
sicuro
di quella storia lì della ragazzina di Montanelli. Io.
Sì, poi ti leggo anche una cosa che lo stesso Montanelli sì scrisse sulla stanza di Montanelli, gentilmente
scusate,
offerta dal signor Lagorte oggi. Dimmi.
Questi idioti delle sentinelle, perché cazzo non contestualizzano i loro discorsi, non capisco
ma no,
io.
Ma
perché
contestualizzano anche perché, ma a parte che sono un gruppo inesistente di persone che si permettono pure
ma si infatti gli avete dato troppa importanza,
no, si permettono pure di rispondermi dicendo delle cose terribili
ma
su Facebook, ma a me non me ne frega un cazzo, possono dire quello
di
che vogliono, sono inutili, inesistenti, però li chiamiamo in quanto inutili, inesistenti.
Nel 2020 come si fa a parlare di una cosa successa negli anni 30? Fatemi
a
capire.
Me lo dici, a me lo dici, cioè a me lo dici.
Infatti bisogna... so che se io voglio sentire che cazzo da dire Parenzi, invece so che tu sei d'accordo con me, Cruciani, che sei un grande.
Vabbè,
no,
Amedeo
io
da
dico
Milano,
che
dai,
si
Amedeo
può giudicare
Milano
la vita di Montanelli e quello che ha scritto da me Montanelli da quel fatto
allora,
lì.
Allora, scrisse Montanelli, vai sì con la musichetta, vai con la musichetta. Completamente frastornato dal nuovo ambiente, quella che te pare. Completamente frastornato dal nuovo ambiente, arrivavo da Parigi, mi presentai al comandante di battaglione Mario Gonella, un piemontese di lunga e brillante esperienza coloniale, che mi diede alcuni ordini, ma anche alcuni consigli sul modo di comportarmi con gli indigeni, con le indigene. Per queste ultime mi disse di consultarmi col mio Shumbashi, il più elevato in grado della truppa, che dopo 30 anni di servizio sotto la nostra bandiera conosceva i gusti di noi ufficiali. I gusti di noi ufficiali. Cioè, anzi, devi anche leggere, quindi, la crudezza di questo racconto. Non è che nasconde nulla, Montanelli. Si trattava di trovare una compagna intatta per ragioni sanitarie, in quei paesi tropicali la sifilide era, e credo che ancora sia, largamente diffusa. Ovviamente questo è un articolo di tempi fa, di decenni fa. E di stabilirne col padre il prezzo. Dopo 3 giorni di contrattazione a tutto campo, tornò con la ragazza e un contratto redatto dal capo paese in amarico, che non era un contratto di matrimonio, ma come oggi si direbbe una specie di leasing, cioè di uso a termine, prezzo 350 lire. La richiesta era partita da 500, più l'acquisto di un tukul, cioè una capanna di fango e di paglia del costo di 180 lire. La ragazza si chiamava Destà e aveva 14 anni, particolare che in tempi recenti mi tirò addosso i furori di alcuni imbecilli ignari che nei paesi tropicali a 14 anni una donna è già donna e passati 20 è una vecchia. Faticai molto a superare il suo odore, dovuto al sego di capra di cui erano intrisi i suoi capelli, e ancor di più a stabilire con lei un rapporto sessuale, perché era fin dalla nascita infibulata, il che, oltre a opporre ai miei desideri una barriera pressoché insormontabile, ci volle per demolirla il brutale intervento della madre, la rendeva del tutto insensibile.
Beh, terribile.
Ti risparmio altri particolari e vengo al seguito e alla conclusione di quella mia prima avventura matrimoniale. Per tutta la guerra, come tutte le mogli dei miei ascari, riuscì ogni 15 o 20 giorni a raggiungermi dovunque mi trovassi e dove io stesso ignoravo, in quella terra, senza strade né carte topografiche, di trovarmi. Arrivavano portando sulla testa una cesta di biancheria pulita, compivano, chiamiamolo così, il loro servizio, sparivano e ricomparivano dopo altri 15 o 20 giorni. Dopo la fine della guerra e delle occupazioni, delle operazioni, anzi di polizia, uno dei miei 3 Bulukbashi, che stava per diventare Shumbashi in un altro reparto, mi chiese il permesso di sposare Destà. Diedi loro la mia benedizione, cioè un eritreo sposava un eritreo. Rientrai in Italia giusto in tempo per essere travolto, o in Etiopia, non mi ricordo. Rientrai in Italia giusto in tempo per essere travolto da prima dalla guerra di Spagna e poi da quella mondiale. Nel 52 chiesi e ottenni di poter tornare in Etiopia del Negus, era Etiopia dunque. E la prima tappa, scendendo da Asmara verso sud, la feci a Sagainiti, patria di Destà e del mio vecchio Bukumbashi, che mi accolsero come un padre. Avevano 3 figli, di cui il primo si chiamava Indra. Ma la conclusione, perché rispondeva a una lettrice del giornale, spero di non averti scandalizzata, se l'ho fatto è colpa tua. Beh, straordinario.
E tu dove l'avevi comprata?
L'avevo comprata a Saganeiti, un paese dove avevo mandato il mio Shumba, avevo bisogno di una donna, ecco, a quell'età, si capisce, però me la comprò insieme a un cavallo e a un fucile, tutto 500 lire.
Lei com'era? Pazzesco.
Un animalino docile, io gli misi su un tukul con dei polli.
Ma ragazzi, ma era questa la realtà? Era la realtà degli anni 30? Ma che cazzo volete? Che volete mettere in croce una, battere una statua?
No,
ma
però mi è piaciuto di più l'incalzare della giornalista nell'altro scontro che abbiamo sentito prima, incalzare, in cui incalzare. No, era bellissimo.
Savio,
era un bel
Milano.
Dialogo
Savio
tra
Milano.
Montanelli e Cristiano, che è la giornalista
non mi ricordo,
lì.
Non mi ricordo. Savio da Milano.
Pronto?
No, la dimmi, voce Savio. È abbastanza.
No, non lo so, non mi ricordo. Insomma, facilmente. Sì, dimmi Savio, dimmi.
No, io volevo parlare di un argomento completamente diverso.
Sì, sì, ma parla del cazzo che ti pare, certo.
No, Crux, io volevo parlare. Allora, innanzitutto ho imparato una nuova perversione con te dell'odore dell'ombelico.
Beh, lo trovo sfondi pazzesco. La porta aperta.
Ho parlato con la mia fidanzata e le ho chiesto, per piacere, puoi non lavarti per 2 giorni, 3 giorni?
Ma non cambia nulla, pensavo. Guarda, non credo che cambi nulla.
Ma è un odore,
nulla.
Ma è pazzesco. È un'altra domanda.
Ma non c'entra niente, Savio. Non c'entra nulla. La persona con cui ho provato questa cosa dell'ombelico si lava tantissimo, molto più di me.
Ah, okay,
anzi,
ottimo,
mi rimprovera perché mi rimproverava ai tempi, perché io mi lavo poco. Mi lavavo poco, come ho continuato poi
notorio,
a non lavarmi.
Notorio.
Ma lei si è una persona che si lava tantissimo. Per
ma
cui,
io invece ho un altro dilemma, invece, Crux.
Dimmi.
Durante la fellazio, il titino,
sì
o no?
Ma sì, ma ancora siamo all'ABC, ma siamo alla zanzara di 10 anni
ma
fa,
l'ABC,
di 7
ma
anni
no,
fa.
Ma, no, attenzione,
ma che vuol dire farsi mettere il ditino nel culo mentre quella ti fa un pompino?
Il culo, ma
tu, dai, su, direbbe qualcuno, dai.
E col piede?
Cioè, il piede quale piede, scusa?
Col piede nel culo ti piace o no?
cioè, farmi mettere un, il, l'alluce, dimmi l'alluce tu, della
perché
donna
dovrai
culo?
Dire questa è l'Italia, io questa
è l'Italia, ma Parenzo, questo, ma Parenzo, non è che questo, se tu hai una vita sessuale maiale, attiva punto. Devi dirla a noi, ma
Savio, non dire, Savio, no, no. Savio, quanti anni hai?
Ho
quanti
una vita
anni hai,
divertentissima, ma non mi farei mai umiliare come lei.
Ma no, ma che umiliare,
io non sarò mai, io non sarò mai con un maestro come Cruciani. Io sono legato, Savio, Savio,
Savio, posso dirti una cosa molto semplice. Il l'alluce vale la pena provarlo, ti dico solo questo, vale la pena provarlo, cioè vale la pena.
Piace, a me ti dirò, mi piace più l'odore tra i piedi che quello dell'ombelico, però
sì, quello vabbè, quello è un altro discorso, andiamo verso altri territori, però l'utilizzazione dell'alluce a scopi sessuali, oltre a essere un classico naturalmente, non c'è manco bisogno di dire, non stiamo scoprendo nulla di nuovo, però va provato anche come dici tu, cioè farsi mettere l'alluce altrui della donna dentro il proprio sfintere, oppure mettere il proprio nell'altro, che è più strano.
Questo è veramente un motivo per chiudere tutto, perché che porcheria è. Ma io, non, ma io, lei se segue un po' da tempo ormai questa trasmissione, avrà appreso, avrà appreso che io non parlo mai di questioni private sessuali.
Se non vuole parlare, non vuole parlare.
Se lei mi viene a trovare in privato, le posso raccontare certe porcherie da farle venire fuori i capelli bianchi. Ma io nel privato,
magari Parenzo si trucca.
È molto sobrio,
voglio,
è molto sobrio,
non,
è molto sobrio.
Non voglio,
penso che non abbia mai fatto
dibattito pubblico.
No, no, Savio,
non
è
voglio
quello.
Portare nel dibattito pubblico
posso,
quello
posso
che
dire
è
con
privato,
quasi con certezza, con l'assoluta certezza, che addirittura credo che abbia fatto sesso anale pochissime volte. Forse in ossequio, forse in ossequio,
come
in ossequio al alla...
parlo di questi
domanda,
argomenti. Come sapete non mi occupo di biografie.
Tipo e invece
di autobiografie.
No, transessuali hanno la mia approvazione dal punto di vista, come dire, della fantasia,
non solo
no, a me piacciono,
come
anche no,
gli
però
piacciono
devo...
e come
sì.
Le continuo a parlare, le ho anche provate,
ragazzi,
ci sono anche le foto che ha fatto comprare,
no, non c'è nessuna foto, che
ci
foto?
Sono le foto che ha fatto comprare in rete, dai, ma non sapete niente, andate a vedere digitate su Google, digitate su Google transessuali. Sì, le ha tolte, le ha fatte togliere. Le ha fatte togliere dalla rete, le ha fatte togliere.
Se Cruciani mi dice che i transessuali vanno bene, domani mattina mi
allora l'attrazione verso la transessualità totalmente femminile, non verso, diciamo, i trav, ma verso la transessualità, praticamente è un terzo sesso, una donna transessuale che è una che ti appare una vera donna, ma con l'uccello sì, l'attrazione
esiste. Io conoscevo
esiste.
La terza rete,
ma chi è quello
no,
che è il terzo che parla? Chi è il terzo che parla?
È un altro che parla dal microfono.
Ma che faccia i cazzi suoi, ma che
che devi fare? È fatto così, fermi tutti.
La zanzara.
Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna.
Io non respiro perché non ci saranno più jingle della corte. Io non respiro perché non sentirò più Fraccero. Io non respiro perché non vedrò più il Crux che si ravana al pacco. Io non respiro se chiude la zanzara.
Cala, cala.
Bentrovati a quest'altro appuntamento con Alba Latella, Nuove Narrazioni. Cosa parliamo oggi? Io vorrei riprendere il discorso dei contatti tra la razza umana e la razza aliena, le razze aliene, perché ce ne sono diverse. Allora, l'altra volta io, come dicevo, vi ho parlato dell'incontro di Eisenhower, di cui parla la sua pronipote Laura Eisenhower, con una razza aliena. Questo incontro sarebbe avvenuto, anzi è avvenuto, perché ci sono testimonianze e documenti desecretati di vario tipo, è avvenuto nel 1954, nel febbraio, in una base della California, una base militare della California. Il governo degli Stati Uniti è controllato dagli alieni, a conferma di quello che stavamo raccontando. Bene, perciò dal 1945 ai giorni nostri gli Stati Uniti hanno un governo ombra guidato da alieni nascosti in certe basi sotterranee, ce ne sono circa 2000, e non soltanto negli Stati Uniti. Bill Gates no, non gliene frega niente di queste strategie che eventualmente si potrebbero adottare. A lui interessa un'unica strategia, la strategia della sua fottuta siringa. Si fa sempre fotografare con questa fottuta siringa e con i suoi fottuti vaccini. Questo Bill Gates è sotto inchiesta e si tratta di crimini contro l'umanità. Attenzione, forse sarà il momento buono che ci liberiamo di questo schifo d'uomo. Ho già parlato in alcuni miei post precedenti dell'aspetto un po' esoterico, un po' occulto di questa plutocrazia, di queste stirpi arcontiche che governano il pianeta.
Allora, caro Davide, questa è l'Italia, gli italiani.
No, ci sono. L'Italia. Questo è un caso psichico.
Ci sono gli italiani così. Io chiamerei questa signora, non la trattare male, ti prego.
Immaginavo.
Questa signora che così solo non c'entra nulla, ma è la madre di una nota pornostar.
Questo non vuol dire. Anzi, non vuol dire questa è la nota positiva. Sì, anzi, questa forse è la nota positiva.
Si chiama Alba.
Dopo tutto quello che ho sentito.
Si chiama Alba.
Pronto?
Pronto, signora Alba?
Sì, chi è?
Buonasera, mi chiamo Giuseppe Cruciani, chiamo da Radio 24, come sta?
Bene, grazie.
Senta, io ho visto alcuni suoi video sull'internet, no? Su Facebook, che lei ha pubblicato sul controllo degli alieni, sugli Stati Uniti, sul nuovo ordine mondiale che ci governa. Volevo sapere da lei, che peraltro è più conosciuta per essere la madre, diciamo, di una notissima mia amica pornostar, Michelle, no? Michelle Ferrari.
Sì, sono... sì, sì, sì. Allora...
Io sono Parenzo, signora, buonasera e complimenti per tutto quello che fa.
Grazie.
Volevo, signora Alba, capire veramente questa cosa qua del controllo degli alieni. Cioè, gli Stati Uniti per lei sono controllati dagli alieni?
Dunque, io non lo so se devo partire proprio dai fondamentali.
Partiamo dai fondamentali.
Non siamo soli nell'universo, fino a qui ci siamo?
Sì, più o meno, non siamo soli nell'universo.
Sì, sì, sì. È poi? Pieno di rompicoglioni in giro, non c'è dubbio.
No, faccio per dire.
No, vado avanti.
E perciò c'è tutta una serie di indizi che ci consentono di arrivare a certe conclusioni, per esempio che alcune razze aliene siano arrivate sulla Terra già da tempi antichissimi.
Queste razze aliene controllano qualcosa, cioè dominano qualche cosa, cioè sono loro che hanno instaurato questo ordine mondiale che per esempio ci vuole imporre i vaccini, eccola, vado al sodo.
Se lei vuole direttamente parlare dei vaccini la seguo, però per finire il discorso, la stessa Laura Eisenhower, che è la pronipote del presidente degli Stati Uniti, anche lei ha confermato più volte quello che già io sapevo, cioè che ci sono stati dei trattati tra razze aliene e presidenti degli Stati Uniti, probabilmente non solo degli Stati Uniti.
Questi sono i fondamentali. Andiamo all'attualità. Secondo lei la situazione attuale qual è? Cioè c'è un ordine mondiale controllato da queste razze aliene che ci vuole imporre i vaccini? Che ne so, anche Bill Gates, i rettiliani,
allora,
gli illuminati?
Sicuramente ci sono almeno due fazioni, secondo il mio modesto punto di vista. Una, diciamo, che è quella che io definirei proprio sanguinaria e schifosa, che comprende tutti quelli che hanno gestito il globalismo fino a questo momento attraverso tutta una serie di azioni, tra cui ricordiamo le torri gemelle, i falsi attentati.
E chi sarebbero questi qua, impersonati da chi? Chi sarebbero i sanguinari, diciamo, che hanno fatto i falsi attentati?
Non so, Bush, che la famiglia Bush, poi c'è Soros, sono le 13 famiglie famose.
Anche. Ah, le famose 13 famiglie sanguinarie.
Aspetti, sono Rockefeller, aspetti, perché forse io un po' qualcosa ci
sento. Rothschild, tutti quelli che controllano il pianeta
il
a livello...
Rockefeller, Rothschild, Soros, detto, poi chi c'è? No.
Bush...
Ma adesso
Bush.
Io non ce l'ho sotto mano. Comunque
sono
Bush
13, sono 13.
Cruciani Clinton,
il clan dei Cruciani no.
No, Cruciani no, io nemmeno.
Allora, a parte questi sanguinari che controllano il mondo, eccetera, eccetera. Poi chi ci sono?
Un'altra fazione che chiaramente è sempre riferibile a un certo tipo di aristocrazia, perché di aristocrazia stiamo parlando. Sì. Però diciamo che tra una e l'altra io preferisco questa seconda.
E chi sono?
Io adesso sto seguendo il movimento di QAnon, che mi sembra che venga fuori qualcosa di interessante a livello di traffico di minori, a livello di sospendere espandere i finanziamenti all'OMS, che prima era praticamente controllata da Bill Gates, perché Bill Gates era il secondo finanziatore dopo gli Stati Uniti.
Ecco, ma in tutto questo, per combattere questi sanguinari, che cosa c'entrano per esempio gli Illuminati? Cioè, i sanguinari sono gli Illuminati, no, per capire?
Sì, questa fazione degli Illuminati, che comprende anche un'altra fazione, che è quella, diciamo, meno letale per l'umanità. Chiaramente io...
cioè i rettiliani, per esempio, i rettiliani, fanno parte di quale fazione, i rettiliani?
Di quella più sanguinaria.
Che cosa sono per lei i vaccini? Sono il male assoluto, immagino.
I vaccini sono uno dei mezzi con cui Bill Gates, di cui c'è anche un video su YouTube, non è che io mi invento niente, per controllare la
popolazione mondiale.
La popolazione mondiale a livello demografico, perché questi
quindi non salvano le vite umane. I vaccini non salvano le vite umane.
Scusi, mi fa finire il discorso?
Sì, prego, prego.
Grazie, molto gentile. Perché chiaramente questo signore qua, Bill Gates, ha un suo video dove dice chiaramente, e cito testualmente, virgolettato, se ci diamo da fare con i vaccini e con i farmaci riusciremo a ridurre la popolazione di un 15%. Lo dice
non
lui, non lo dico io.
Non l'ha mai
io.
Detto in realtà. Poi comunque
non l'ha
mai detto
la puntata di sera. No, io l'ho visto. L'ho visto.
Ma dove l'ha trovato? Ma l'ha visto dove?
Su YouTube.
No, aspetti, il Covid che c'entra in tutto questo? Cioè è una grande farsa?
Scusi?
Il Covid, cioè il coronavirus, è una grande farsa?
Ha molti aspetti di farsa, molti. Non vorrei dire tutti, però molti sì, perché molti ci sono stati, però i dati sono stati gonfiati oltre misura e questo è un fatto, perché a morire sono state persone che erano già...
Anche questo è un modo per controllarci, diciamo
modo per spaventarci, perché una popolazione quando è spaventata sicuramente è più facilmente controllabile.
Allora Parenzo, tutto quello che hai sentito finora lo puoi riassumere secondo il tuo parere? Qui siamo in una... come lo riassumi il pensiero di questa?
Guarda, ci sarebbero tanto da dire, però secondo me due parole possono assolutamente bastare, con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari. Puttanata pazzesca.
Io sono molto contenta di questo, perché se lei dice che è una puttanata vuol dire che è una cosa seria. Mi sento molto contenta per questa sua valutazione.
Lei si abbeverà a questi YouTube fonti e non cita niente, vede un video, un filmato. Le farò vedere io, si può truccare tutto sulla rete. Povera babbea che si beve qualunque cosa,
Vada all'attacco, signora Alba. A non dare della babbea ad una povera signora, l'hai fatta attaccare, richiamiamo subito.
Ho detto poco.
Poi babbea, andremo a vedere nel vocabolario cosa significa, no? Anche ignara volendo, no?
Babbea.
Pronto, cosa vuole?
Ma signora, non si incazzi così.
Volevo parlare con la babbea, un attimo, scusi. Ma se le dicessero che gli elefanti volano, lei ci crederebbe?
Ma le dicessero di farsi una bella tabella di cazzi suoi.
Ho visto che gli elefanti volano. Babbea, sei una babbea.
Vada all'attacco, non molli.
Vada a cagare, non chiami più babbea.
Non molli.
Gli elefanti volano.
Io
l'ho visto subito. Gli elefanti volano, l'ho visto su YouTube. L'ha detto Bill Gates.
Brava signora Alba.
L'ha detto Bill Gates.
Brava.
Lei signora è una povera babbea. Lei è una povera babbea. Lei si berrebbe qualunque cosa. Lei si beve qualunque cosa.
Brava signora Alba, bravissima.
I coglioni ridicola.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara.
Oh, senti, il camion. Come fa, Edrombe? Come fa?
Oh, Giuseppe, fammi fare un appello, va? A tutti quei camionisti che pisciano la bottiglia, oh. Ma non siete capaci di svuotarla quando ci avete pisciato dentro? Dovete per forza buttarla in giro per strada.
Vado facendo camionista.
Brutti animali sossoni, oh.
Trasporti su onesta città.
Ma svuotatela sta bottiglia, animali.
Ma tu perché non modici? Questi denaro non si fa felicità. Mentre dormo in da cabina, non sono toste chissà perché. forse pensa che la bucchina roce amara col mio caffè.
Tu sei napoletano.
Non ne faccio fortuna, l'indovico la già durna. Questo cazzo per lampadina, rito scuro, buonata volta, l'ho già chiamato. A che la la, a che la la.
Ma i camionisti sono bravi.
Senza controllo sanitario.
Caro Cruciani, io una sola cosa rimpiango del lockdown, di tutto bloccato. A quei tempi non ci stavano i culattoni che te stoppavano di continuo davanti al camion per dirti fermati che ti voglio succhiare il cazzo. Adesso ne stavo buttando uno fuori strada. Adesso, mamma mia, quanto li odio sti rotti in culo, quanto li odio, quanto li odio. Te vuoi far buttare nel culo? Dai a un locale gay, non rompere coglioni per strada, i mortacci loro un'altra volta di quando respirano col culo sta merda. Sei gay, a me non mi frega un cazzo, sei libero di fare quello che ti pare col tuo culo, ma non mi devi da rompere i coglioni col camion, porca troia.
C'è qualcuno che sta male lì? Ma chi è che sta male lì? Cos'è?
Scena di squirting quotidiana a casa degli italiani. Scena di squirting quotidiana a casa Italia. Casa Italia. Senti il rumore, no?
Senti gente che sta male, gente che sta... Cosa succede?
Giorgio da Bologna, Giorgio da Bologna, vai, Giorgio da Bologna.
Pronto Cruciani?
Sì, dimmi.
Allora, ma no, vorrei parlare di Montanelli, di Montanelli,
dimmi,
di Montanelli.
Giorgio, dimmi
ecco,
Giorgio,
niente. Allora, parliamo pure di Montanelli. Ma volevo rispondere a quei ragazzi che ieri sera avete mandato che volevano tirar giù la statua.
Sì, tirar giù, anche se poi se la fanno sotto naturalmente come coniglietti, certo, e dicono che vogliono aprire il dibattito. Certo. Non hanno nemmeno il coraggio di andare lì e abbattere una statua di uno che considerano un razzista, un indegno.
Non incitare a commettere
non hanno il coraggio. Ma non hanno il coraggio, capito? Non hanno le palle, il coraggio.
No, ma li conosco bene, io sono un operaio, guarda, li conosco bene.
Non hanno le palle, aprono i dibattiti, dicono cose, ma non hanno il coraggio di andare fino in fondo.
Sono
dai,
i famosi centri, no niente, ma perché? Ma è il signor Maometto?
Maometto che c'è?
L'amico,
adesso?
Il grande despota Maometto,
ma che
amico dei
sinistri,
non si sposava le bambine,
Sì, d'accordo, ma
e
tu
allora
dici, abbattiamo tutte
le moschee.
Sì, ma questo, qui io starei cauto su questo così. Argomento su questo argomento dell'età, io starei un po' cauto, diciamo, tra Montanelli,
e
ma io starei cauto.
Ma cosa
io starei molto cauto su questo argomento dell'età.
Ma
secondo me non è proprio
era
un tema
di 8-9 anni, che cazzo dici?
Vabbè, ma diciamo che non è il solo, diciamo che non è il solo.
Purtroppo non è il solo, diciamo,
lo dico con grande tranquillità, no, ma anche con età un po' più alta, diciamo anche.
Ma cosa c'entra? Ma
se... non entrerei troppo in questi
argomenti.
Vabbè,
Giorgio, non ho capito,
con
Giorgio.
La serenità, no, di chi
quale serenità?
Le cose.
Non capisco a chi ti rivolgi.
Fossi
comunque,
in te,
in me, ma sei impazzito? Io non ho mai toccato una minorenne in vita mia. Giorgio, allora,
cioè io non entrerei troppo
volevo
in questo argomento.
A questi coraggiosi, ragazzo.
Tu dici abbattere le moschee perché si ispirano a un signore. Si ispirano a un signore che secondo le scritture. Ok, grazie.
Se ti fanno un culo così.
Ho capito, grazie. Ciao, ciao.
Direttore, le mai aiutare? Santino non può stare carincia manco un altro giorno. L'ammazzeranno.
No. Ma ti devo pure incapare una cosa, che nella mia prigione non si muore senza il mio permesso. E poi spi uno, quando parlano si devono assumere la piena responsabilità di quello che fanno.
E chi mi volesse rire?
Che te voglio rire? Che mi sono sfastriata, mi sono scassata in palla di queste richieste d'aiuto. E vengono i bambini, le fidanzate, le mogli. E qua ci manca che vengono solo i nonni e zii. Non me ne fottono cazzo del tuo fidanzato. Guarda questo ufficio. Guarda sto posto di merda. Io qua dentro ci passo 12 ore al giorno e non ho commesso nessun crimine. E lo sai quanto mi danno al mese? Lo Stato mi dà solamente 2 milioni tutto compreso, anche gli assegni familiari. E da lì ci devi pagare la casa, la macchina, da mangiare. E forse ti rimangono 4 soldi per puttane. Almeno i soldi per le puttane li devo risparmiare, no? Mi spiego. Se ci dicono vogliono tuoi che io gli faccio un favore, anche tu devi fare qualche piccolo sacrificio. Che ne dici, eh? Vedi che hai capito, bravo. Bravo.
Si conclude qui questa edizione flash di Planet Goal e vi ricordo che domenica la nostra trasmissione inizierà alle ore 18. Un affettuoso saluto dalla vostra Serena Michetti.
Ed è con noi una delle poche persone davanti alle quali io mi posso inginocchiare, altro che Floyd, altro che Floyd, altro che Stati Uniti, altro che Stati Uniti. Stai zitto tu, Parenzo, che ripeti sempre le stesse cose quando c'è Mario Salieri qui. Una delle poche persone davanti, a quella, davanti alle quali io mi inginocchio, davanti alle quali io mi inginocchio con devozione, non è per la cosa dell'America, Floyd, è la persona che mi ha regalato momenti di gioia estrema. L'altro giorno io sono andato a ripercorrere tutta la saga di Concetta Licata. A proposito, devi proteggere meglio i tuoi copyright, caro Mario, perché si possono prendere ovunque i tuoi film. Bisogna proteggere meglio questi capolavori.
Epiche,
stai zitto, Parenzo,
proprio.
Voglio che fai silenzio un attimo. Mario Salieri con noi, eccoci qui.
Ciao Giuseppe, ciao Parenzo.
Ciao, mi inginocchio,
buonasera,
sono in ginocchio. Maestro, sono in ginocchio davanti a te. Non mi ginocchio davanti a nessuno, davanti a te mi inginocchio. Lo so che tu non ami queste cose, però io ti assicuro che sei stato un pezzo fondamentale della mia crescita. Che ti devo dire?
No, no. Ti ringrazio.
E non credo che sia stata una crescita malsana. Certo, il sesso ha avuto una sua influenza nella mia vita.
Beh, sei un malato.
Ma
sei
no, sono malato, sono uno che ama il sesso. Sei,
ma è anche certificato che tu, ce lo dicono tanti psichiatri, amici in comune,
ma non
che hanno
vero.
Certificato il fatto che tu su questo hai una malattia. No, hai una malattia.
Ma no, ma sono semplicemente amante del sesso in tutte le sue forme. Dai, assolutamente.
Le persone che state con te lo sanno, sei una persona malata, no, che a un certo punto va anche.
Però,
si è fatta anche seguire.
Ma
e
non è vero, ma che
risultati,
cazzo dici?
No, va aggiungo con risultati evidenti.
Negativi. Allora, maestro, io voglio chiederti una cosa. È uscita la notizia che hai vinto la causa con sei stato assolto con Raffaele Auriemma perché ti aveva accusato di averlo messo di averlo messo in un film con una sua telecronaca, è andata a finire in un film e lui non sapeva che era un film porno. Come si fa, cioè voglio dire, lui lo sapeva che il film era un film porno, no?
Ma certamente che lo sapeva benissimo. Vedi, Auriemma, il problema è questo. Auriemma nasce come commentatore sportivo per piccole radio e TV locali. Gode di una certa notorietà in Campania per le sue frasi celebri, tipo si gonfia la rete, insomma,
certo.
E per le sue indiscusse capacità, perché è molto bravo anche.
Assolutamente.
Per questo motivo nel 2005, quando io realizzai questa serie che si intitolava Serie di Football, decisi di fargli commentare un torneo che avevo organizzato all'Etna Stadio di Praga, che è lo stadio dello Sparta Praga, tanto per intenderci, proprio perché ritenevo fosse una voce interessante. Così, attraverso amici in comune, lo contattai e prendemmo un accordo economico, naturalmente. Fece la telecronaca.
Hanno detto 500 euro, hanno scritto da qualche
500
parte.
500 euro all'epoca, 500 euro, è il 2005. Fece la telecronaca anche molto bene, devo dire. Firmò la liberatoria, fu pagato con un regolare.
Ma lui sapeva, tu sei sicuro? Lui sapeva.
Ma certo che sapeva, ma a parte che fu presentato da amici in comune. Ma poi scusami, Giuseppe, io nel 2005
avevi già
conosciuto anche dai bambini di 10 anni.
Ma certo, già c'era stata Concetta Licata, già c'erano stati tutti i film.
Ma poi c'era stata una rete locale, Telecapri, che praticamente trasmetteva costantemente tutti i miei film nella versione erotica.
Cioè
in
non
casa.
Poteva
quindi,
pensare,
insomma,
non poteva pensare di andare, come dire, a fare una telecronaca in un film.
Tra l'altro lui oltre che sapere benissimo chi fosse, insomma, mi mostrò anche, voglio dire, dei complimenti in merito al mio lavoro. Insomma, fu una collaborazione del tutto normale.
Perché lui mi ha detto no, io non sapevo che sarei andato a finire dentro un porno. Questo mi ha detto.
Adesso ti spiego i problemi, quali sono. I problemi sono stati due, sostanzialmente. Il primo è che questa serie ebbe un enorme successo. per due motivi. Per il motivo che praticamente fu una serie di poco
Salieri Football, Salieri
di football, poco antecedente alla nostra vittoria dei campionati del mondo, e fu commercializzata con un album di figurine in stile Panini, diciamo, quindi una cosa abbastanza inedita. E la seconda è che alla fine di questa serie c'è una mia intervista esclusiva a Carlo Petrini, che era un ex calciatore della Roma, di Nils Lidom, Nereo Rocco, del Milan, eccetera, che praticamente espone una denuncia incredibile che andò a finire addirittura in alcuni uffici della magistratura.
Però quello, il punto è un altro. Lui sostiene, tu, ecco, insomma, queste le due
punto,
tesi.
Il punto è questo, adesso arriviamo al suo, che è il secondo punto. Il punto è questo, che lui nel 2008 viene assunto da Mediaset Premium, quindi la sua carriera inizia praticamente a diventare importante. Cioè,
e lui si è vergognato, dopo si è vergognato di quella roba.
Non
dice.
È che si è vergognato, Giuseppe, purtroppo in molti settori, vedi, io sono anche un direttore di doppiaggio, io ho lavorato, prima tu hai fatto ascoltare un brano di Concetta Ricata, quell'attore
aspetta che non sento più niente, allora quell'attore che doppiava,
ecco, quell'attore che doppia in dialetto napoletano un attore americano che si chiama Ron Jeremy.
Come
è un famosissimo attore di cinema e di teatro.
Ma che fine ha fatto Ron Jeremy intanto?
Jeremy ebbe una disavventura, ebbe una malattia, insomma, abbastanza seria, si è ritirato, ma ora sta tranquillo, lui è una celebrità in America.
Beh, Ron Jeremy è un grandissimo, quello di Parenzo, quello un po', diciamo, nanerottolo, un po' grosso, che è un super dotato, grande protagonista del porno mondiale.
Mi chiedo scusa.
Però
scusami,
tornando ad Auriemma, davvero tu vuoi fare causa adesso a Auriemma per risarcimento danni?
Ah, ma questo è fuori discussione. Già lunedì ho appuntamento col mio legale per avanzare causa. Cioè, a me mi ha infangato questo signore. Ha cominciato a rilasciare dichiarazioni di truffa, cioè che io l'ho truffato, che io gli ho nascosto, come se io avessi bisogno di Auriemma per vendere i miei film, capisci? Come se Auriemma fosse Moana Pozzi. Cioè, ma è una cosa incredibile.
Per cui tu quanti soldi gli vuoi chiedere per quello che per questa
ma
presunta?
Questo lo stabilirà il mio avvocato. Comunque è una cifra importante, sicuramente.
Addirittura c'è più di
quello è stato molto, molto serio.
C'è più di 50.000 euro gli vuoi chiedere? 50-100
sicuramente, sicuramente più di 50.000 euro.
Ma poveretto, ma poverino, ma come
vabbè,
si
se
fa?
Quello si sente diffamato, che devi fare? Cioè, nel senso, se uno gli ha detto tu sei un truffatore, hai fatto questo, quello giustamente.
Lui ha rilasciato delle dichiarazioni molto serie che sono tutte quante naturalmente
riportate,
anche in rete, insomma, che hanno
grande scontro Salieri napoletano e Auriemma napoletano, fantastico. Però
cosa che tra l'altro a me non interessava nemmeno, cioè io questa denuncia lui l'ha fatta 6 anni dopo praticamente, cioè ha collaborato con me nel 2005 e mi ha querelato nel 2011, cioè 6 anni dopo, quando il film era andato sulle reti Sky, aveva venduto migliaia e migliaia di videocassette e di DVD, e lui così stranamente 6 anni dopo va a fare.
Senti, ma
querela.
Se tu dovessi rifare oggi un film sul calcio, chi prenderesti come protagonisti del mondo del calcio? Cioè del mondo del calcio di adesso, chi ti sembra adatto a fare un film con te? So che tu non ami le star, no? Tu hai scoperto degli attori che non erano noti, insomma, li hai fatti diventare famosi. Ma del mondo del calcio di adesso, chi prenderesti?
Guarda, tu parli con una persona che non è molto accorsata, ti dico la verità, perché non è tra i miei sport preferiti. Comunque certamente Cristiano Ronaldo, insomma, è un bel personaggio, che certamente, insomma, potrebbe suscitare l'interesse soprattutto.
Secondo te un
femminile.
grande scopatore, un grande chiavatore.
Probabilmente sì.
Senti, ma che fine ha fatto? Io sono sempre curioso di chiederti. Gio Calzone, adesso Parenzo non lo conosce, ma Gio Calzone, nel mondo degli amanti del porno, non è stato
Calzone,
sì, però è chiaramente uno pseudonimo, però Gio Calzone è un personaggio innanzitutto con una minchia notevole, con una minchia.
Quello pseudonimo glielo devi io, perché durante una produzione a Napoli che si intitolava Sceneggiata napoletana, lo portai per la prima volta nella sua vita a mangiare una pizza. Lui è francese, è un attore francese. Dico, lo portai per la prima volta a mangiare una pizza a Napoli e si mangiò 4 calzoni napoletani, che è una cosa assolutamente indecente. Da lì nacque il soprannome Calzone. Adesso Gio Calzone, che si chiama Joseline, vive a Budapest e si occupa di ristrutturazioni immobiliari.
Si è ritirato dal porno. Beh,
sì, da tantissimi anni, da più di 10 anni.
E Roberto Malone, un altro, Roberto Malone
invece ha un ristorantino a Cannes da parecchi anni, vive lì a Cannes insieme alla sua compagna Eva.
Anche lui si è ritirato anche lui.
Sì.
ma lui si è ritirato fino a un certo punto, perché se qualcuno lo chiama ci va a girare, insomma, non si crea problemi. Però diciamo che la sua occupazione principale adesso è questo ristorante, questa trattoria a Cannes.
Ma una delle delusioni più grandi che ha avuto da parte, che ne so, di porno attrici, qual è stata? Una donna che ti ha deluso, che poi si è ritirata?
Che delusione.
Ah, ma perché è una delusione?
Perché era una donna estremamente intelligente, estremamente piacevole, sì, con cui si conversava, una meraviglia. Ma sul set, da un punto sulle scene di sesso, era, sì, una statua, cioè era una cosa veramente indescrivibile. Per riuscire a tirare fuori qualche emozione bisognava lavorarci tantissimo sopra.
Ma questo è interessante, perché molti considerano, sì, l'aspetto di Moana Pozzi come grande pornostar. In realtà, secondo me, era più una persona cerebrale e di intelligenza, di conoscenza, cioè, più che un'attrice, più che una performer sul set, secondo me.
Assolutamente, come performer, a mio avviso, non valeva nulla. Senti, era però una donna dotata di grandissima intelligenza e di grandi capacità comunicative.
Un'ultima cosa, scusami, recentemente abbiamo parlato di una cosa che ovviamente molto nota, che è lo squirt. Tu sei dell'idea che lo squirting sia, non so se te l'ho già chiesto, sia una roba totalmente finta nei tuoi film non c'è quasi mai lo squirt.
Senti, no, a me mi fa un po' schifo, ti dico la verità, anche perché spesso questo squirt è pipì, insomma, quindi voglio dire, è una pratica.
Ci vorrebbe
che
un grande confronto con la signora lì, come si chiama la signora quella?
Sì, che è quella, la squirtatrice nostra preferita, quella che dice di avere 3 litri, di fare 3 litri.
Ci vorrebbe un grande confronto.
Cioè, tu non lo fai mai, nei tuoi film non c'è quasi mai.
No, almeno questo. Non contengono questo.
Ed è tutto finto, secondo te, nel porno? Cioè,
sinceramente,
non lo sai.
Non saprei. Credo che in alcuni casi possa essere vero, ma insomma, in gran parte dei casi si tratta di pipì, insomma, non di altro.
Ciao, amico mio, a presto.
Ciao, grazie.
Ti abbraccio, viva Salieri! Mi inginocchio davanti al maestro assoluto, l'unico davanti al quale mi inginocchio, italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Ho un carattere ferroso, ho un carattere dinamico, ho un carattere di bende.